Seduta odierna del Consiglio Comunale, procediamo con la, con l'appello.
Buonasera. Pedron. Presente. Fiorindo. Presente. Agostini.
Presente.
L'assessore Tombolato è assente giustificato. Piazza. Presente. Anche Rispo è assente giustificato. Albanese. Presente. Lonigo. Presente. Zambonin. Presente. Stefani.
Presente.
Sarasin. Presente. Carraro.
Presente.
Dalla Libera.
Sì.
Bano. Menallo è assente, vero? Gottardo. Presente. Pinton.
Scrutatori Zambonin, Carraro e Bano. Allora, apro il consiglio col primo punto, comunicazioni. Sì, do la parola all'assessore Piazza.
Allora, si comunica che è giunta una, sono giunti dei rilievi da parte della Corte dei Conti, in quanto il rendiconto del 2012 è stato presentato tardivamente e inoltre la Corte dei Conti opera su un questionario che il revisore trasmette in base a uno schema predefinito della Corte dei Conti. A luglio 2014 la Corte dei Conti aveva evidenziato alcune presunte irregolarità, in buona sostanza si è dato risposta a tutti i rilievi della Corte dei Conti. In ottobre c'è stata la risposta definitiva e la Corte dei Conti si esprime con o una pronuncia specifica nei casi gravi di irregolarità gestionali che richiedono degli effettivi correttivi, e in tutti gli altri casi, ed è il caso nostro, c'è stata una pronuncia con segnalazione dove non sono emerse irregolarità che chiedono emissioni di apposite pronunce, e quindi è una nota con la quale esorta l'ente a tener conto dei rilievi e delle raccomandazioni. In buona sostanza, di tutti i rilievi è rimasto il ritardo rispetto a quello che era la scadenza ultima per l'approvazione del consuntivo, e questo è un dato incontrovertibile, e poi un rilievo è stato rilevato per quanto riguarda il conto economico, che noi lo chiudiamo con una gestione che dà un risultato negativo. Noi abbiamo un risultato negativo del conto economico perché ci sono gli ammortamenti e noi abbiamo il bilancio che si rifà a quella che è l'area finanziaria, non a quella economica. È previsto dalla norma, e se noi dovessimo coprire gli ammortamenti attualmente sarebbe utopistico pensare di riuscirci, perché se io acquisto, faccio un lavoro in una scuola, spendo 100.000 euro, avrò l'ammortamento di quel costo. Allora, io l'ho finanziato, l'ammortamento di quel costo chiaramente non lo posso finanziare perché dovrei chiedere dei soldi o avere delle plusvalenze, delle sopravvenienze attive che mi vanno a coprire l'ammortamento, quindi il nostro bilancio non può avere quel dato. Comunque è solo un rilievo e basta, questa è la comunicazione.
Grazie assessore Piazza. Secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale. Scusi.
Ha chiesto la parola ai capigruppo.
Nelle comunicazioni non si chiede la parola, non c'è discussione. Secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale, seduta precedente.
Lei è certo che non ci sia discussione sulle comunicazioni?
Non c'è discussione nella comunicazione.
Perché nelle volte precedenti, ci sono dei precedenti dove dopo le comunicazioni abbiamo interloquito, lei addirittura una volta mi disse quanto tempo avevo a disposizione.
Di solito le comunicazioni.
Ah, sì. Sì, scusate, c'ha ragione, scusiamo. 5 minuti per ogni... Scusi, consigliere della Libera, prego.
Grazie, userò anche meno di 5 minuti. Solo per segnalare che non è il primo richiamo che ci viene fatto dalla Corte dei Conti, è vero che lavorano per formulari, è vero che secondo il nostro punto di vista la situazione non è neanche così leggera come sistematicamente l'assessore al bilancio invece la presenta al Consiglio. Questa ennesima segnalazione della Corte dei Conti invece secondo noi serve per sottolineare una gestione che richiede non solo efficienza dal punto di vista dei tempi, questa è la cosa grave che resterà, l'ha messo anche inequivocabilmente l'assessore, cioè rispetto dei tempi da parte di questo comune generalmente viene sottovalutato e nel rilievo finale della Corte dei Conti viene sottolineato in maniera molto netta che questa situazione che si è creata comporta anche la sospensione, al di là di una serie di penalità dal punto di vista così della corrispondenza dei contributi, nei casi gravi ci ricorda che il mancato approvazione del rendiconto di gestione arriva addirittura a prevedere lo scioglimento del Consiglio. Quindi che la questione sia leggera, non direi. Allora, noi su questo punto abbiamo sempre sottolineato insomma, la necessità da un lato di riportare nella giusta sede questi elementi, cioè noi riteniamo che non sia corretto che la borsa della spesa sia tenuta da un'unica persona, è il ruolo che deve essere del Consiglio Comunale e vorremmo che questa attività fosse all'appannaggio del Consiglio Comunale nel suo insieme. Lo dico anche per maggior tutela, garanzia della persona che in questo momento riveste questo incarico, perché ogni anno la Corte dei Conti ci riprende, quest'anno con maggior forza per questa grave penalità sui tempi, ma ogni anno ci sono delle giustificazioni, cioè c'è qualcosa che non funziona. Allora qual è la mia proposta? Per far sì che il Consiglio Comunale si riappropri di questa funzione, che è decidere sulle risorse a disposizione. Bilancio di previsione e bilancio consuntivo non devono essere affare di un assessore, devono essere affare di tutto il Consiglio, nel bene e nel male. Per far questo non faccio altro che invitare, e poi quando discuteremo del regolamento, c'è il giusto punto all'ordine del giorno per proporlo formalmente, una commissione di garanzia che serve per tutelare l'ente sotto diversi profili e soprattutto perché il Consiglio e tutti i consiglieri siano a conoscenza di come vengono spese le risorse. Prima cosa. Seconda cosa, io inviterei il Presidente di questo Consiglio a contattare il magistrato istruttore della Corte dei Conti, perché c'è il rischio da un lato che si banalizzi o che si dica ma sì, è un formulario, ci rispondono così, noi in 224 replichiamo e abbiamo chiuso la partita, dall'altro magari c'è il rischio che noi sottolineiamo alcuni aspetti gravi e così gravi non lo sono, non dico che abbia ragione l'assessore o che abbiamo ragione noi, io inviterei il Consiglio per tutelare i consiglieri ed il Consiglio che ha la sua vita indipendente, quindi chiedo al Presidente di contattare questo magistrato e se possibile di fare un incontro con questo magistrato e la presenza dei capigruppo per capire se le questioni sono frutto di un formulario oppure se questo Consiglio ha invece la necessità di procedere attraverso altri strumenti. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Pinton.
Perdo o sfrutto anch'io i pochi minuti che abbiamo scoperto avere a disposizione nel regolamento per continuare quello che diceva il capogruppo consigliere della Libera, non ripeterò quello che ha detto e allora mi aggiungo diciamo, sottolineando il fatto che nel leggere la nota della Corte dei Conti del 29 luglio, la risposta del 6 agosto del Comune e il successivo riscontro della Corte dei Conti il 21 di ottobre, a me non sembra che la Corte dei Conti, soprattutto nel riscontro, abbia risposto con banalità o con frasi di scarsa rilevanza. Se mi consentite un termine poco elegante, a me sembra che soprattutto la nota del 21 ottobre sia un bel cazziatone a questa amministrazione e a questo sindaco. Poi il fatto che l'assessore ci dica che semplicemente il rendiconto è stato presentato con ritardo, è stato presentato con ritardo perché venne a mancare il numero legale, come scritto nella nota del 6 agosto, nell'ultimo Consiglio Comunale della passata legislatura. E il numero legale venne a mancare, io non ero consigliere all'epoca, ma stavo seduto insieme ai miei amici lì, venne a mancare perché la maggioranza lo fece mancare, nel senso che nessuno di quelli della maggioranza si presentarono, tranne il sindaco, in quel Consiglio Comunale. Io ricordo bene, ma la memoria poteva tradirmi, e quindi sono andato a vedermi il verbale di quel Consiglio Comunale. Risultarono assenti i consiglieri Fiorindo, Artuso, Tombolato, Putignano, De Rosa, Tofanin, Capparotto, Zambolin, Padovan, Rampazzo, Ortile, Stefani e Agostini. I presenti erano tre consiglieri della minoranza, Dalla Libera, Boffo e Urbano. Viene da fare una osservazione: tra i consiglieri della passata legislatura che sono stati riconfermati in questa legislatura ci sono praticamente tutti o assessori o capigruppo o presidenti del consiglio: Fiorindo, Tombolato, Zambolin è l'unica eccezione che conferma la regola, Stefani e Agostini. Verrebbe da pensare a questo punto che la scarsa educazione civica sia premiante, io spero che questo esempio invece non lo sia affatto.
Grazie consigliere Pinton. Passo quindi al secondo punto, approvazione verbale seduta precedente. Credo che tutti i consiglieri abbiano preso visione, se ci sono discussioni in merito. Quindi passerei alla votazione. Voti a favore? Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, ratifica deliberazione di oggetto variazione di bilancio numero 1 2014. Do la parola all'assessore Piazza.
Allora, la variazione di bilancio era stata adottata in giunta in quanto ci sono state delle difficoltà riferibili a tardività di comunicazione dei dati definitivi da parte del Ministero in ordine alle spettanze dei trasferimenti. Poi avevamo avuto un'anticipazione da parte della segreteria di Marino Zorzato in riferimento a un contributo di 100.000 euro su una spesa di 111.000 euro per quanto riguarda che praticamente è stato deciso in giunta regionale 27-11 per quanto riguarda opere per la messa in sicurezza e l'abbattimento di barriere architettoniche. Poi eravamo in attesa dei dati aggiornati IMU e TASI per valutare, visto il primo anno di applicazione della TASI, se la previsione che avevamo a bilancio era in linea o meno con l'effettivo volume di entrata che veniva mano a mano registrato. Inoltre erano in corso accordi con i comuni limitrofi per il potenziamento di un'idrovora che aumenti la sicurezza idraulica del territorio. Quindi è stata fatta di giunta una delibera che voi già avete visto nei numeri e per la quale magari vediamo assieme qualche numero di quelli più importanti. Allora, a parte quelle che sono state le maggiori o minori entrate o maggiori o minori spese di piccole entità che sono stati rilievi da parte dei vari uffici che hanno verificato se la previsione era in linea o meno con l'effettiva spesa, diciamo che ci sono stati arzigogolati conteggi da parte del Ministero per il quale noi abbiamo una minore entrata di 57.574 per il Fondo di Solidarietà Comunale, che però viene in parte riassorbita, anzi abbondantemente riassorbita, e anzi abbiamo una maggiore entrata perché c'è stato un rimborso di IMU ex rurali e altri conteggi che hanno portato una maggiore entrata invece di 83.000 euro. Gli 890.000 euro di TASI che c'è come variazione, come minore entrata, è semplicemente una diversa allocazione dell'imposta che è stata messa fra cioè dalla categoria tasse alla categoria imposte, quindi non ha alcun valore. C'è stata una maggiore entrata di 16.000 euro che sono state attività di rinnovo di concessioni. Poi per quanto riguarda sempre le entrate, abbiamo una tariffa incentivante di 7.500 euro che sono relative a incentivi per i fotovoltaici di Lissaro installati sulla palestra delle scuole e sul tetto del comune. Il contributo della regione progetto di piazza in piazza 17.500, per la quale c'è una pari spesa per la realizzazione di progetti culturali. Poi abbiamo avuto un rimborso una tantum di 5.500 euro, un rimborso da parte dello Stato, che l'amministrazione ha pensato di girare alla scuola, con il quale praticamente è stata acquistata una lavagna LIM, sono lavagne interattive. Per quanto riguarda invece la spesa, nonostante una minore entrata di 35.000 euro per quanto riguarda i proventi da sanzioni di codice della strada, abbiamo comunque incrementato di altri 40.000 euro per maggiori interventi manutentivi, la sicurezza stradale con spianamenti, rapezzi stradali e potature. Maggiori spese sono state inserite a sostegno delle associazioni e di incontri culturali, contributi alla scuola, è stato incrementato anche il volume dei contributi alla scuola, e poi altri numeri particolari, 18.000 euro sono stati messi come come incremento di spesa per l'acquisto dei nuovi software di contabilità, stipendi, l'aggiornamento del protocollo, quindi un po' una rivisitazione dell'area software del comune anche in vista della nuova contabilità. Altri numeri particolari. Ecco, ci sono state minori spese correnti perché abbiamo avuto dei buoni risultati con il cambio del gestore del gas e poi anche con i LED, quindi l'importo che si era stimato per le utenze varie ha portato a diversi risparmi. Quindi rispetto alla richiesta previsionale è stato rivisto il costo. Anche gli incarichi professionali, alcuni incarichi professionali che erano stati previsti non sono stati poi affidati, quindi c'è stato un ulteriore risparmio di 17.000 euro, quindi questi sono i numeri quelli più importanti. Per quanto riguarda invece il conto capitale, noi avevamo un avanzo, l'avanzo è stato utilizzato nel seguente modo: estinzione anticipata di mutui. Praticamente abbiamo continuato la riduzione del mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo e questo porterà un ulteriore beneficio dal 2015 in poi di 35-40.000 euro in spesa corrente dall'anno 2015. Poi 43.000 euro sono andati a finanziare la chiusura del quadro di finanziamento della riqualificazione del centro storico di Arlesega e 59.326 euro invece sono stati impegnati per il potenziamento di impianto dell'idrovora Brentelle, quello che si diceva prima, per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Poi 15.000 euro c'è stato dato un contributo dalla Regione per incrementare il servizio di accesso a internet pubblico e 100.000 euro sono stati inseriti per come contributo della regione da impegnare in opere stradali con contributo regionale per l'abbattimento di barriere architettoniche. Poi abbiamo avuto un provento per efficienza energetica, i cosiddetti certificati bianchi, di 10.000 euro che l'amministrazione ha pensato di impegnare nell'acquisto di un nuovo veicolo B-Fuel e adesso ci attiveremo perché probabilmente riusciremo ad avere altri certificati bianchi da impegnare per la riduzione dell'inquinamento.
Grazie Assessore Piazza, dichiaro quindi aperta la discussione. Consigliere Gottardo.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri. Ma alcune considerazioni, sempre una mia puntuale, diciamo, un mio puntuale ragionamento sempre con l'assessore del bilancio, anche lo scorso anno ricordo di aver posto delle domande. Parzialmente mi ha già dato anche delle risposte, però ovviamente svolgo il mio ruolo. Parliamo di spesa corrente, è noto insomma che abbiamo un saldo positivo di circa 52.000 euro. Se non erro, 51.815 per l'esattezza. Di qui il mio pensiero, qual è stato parlando di spesa corrente? Bene, sono soldoni che posso utilizzare teoricamente. Vado a vedere magari anche come li abbiamo spesi, come li abbiamo investiti, perché questo poi è il ragionamento che andiamo a fare. E allora, le piccole differenze non le prendo nemmeno in considerazione, però mi ha fatto specie vedere che abbiamo ovviamente avuto una variazione abbastanza consistente per i servizi di manutenzione della viabilità, pari a 40.000 euro di intervento in più, una variazione in aumento. Abbiamo poi un intervento che vorrei fosse giustificato un po' meglio per i parchi, i giardini, abbastanza rilevante, oltre 5.000 euro per attrezzature, giochi e parchi. Allora, abitiamo nel contesto del territorio di Mestrino, però girando appunto per la frazione di Arlesia, di Lissaro e anche di Mestrino, mi accorgo che i parchi generalmente sono sempre gli stessi, attrezzature e giochi sono sempre gli stessi, mi viene da dire che abbiamo fatto un investimento forse unico, però magari datemi una spiegazione dove è stato fatto questo intervento. Poi, sempre per quanto riguarda la gestione dei parchi e giardini, anche qui per una manutenzione abbiamo un aumento di altri 5.000 euro che, sommati ai 5.000 precedenti, o abbiamo fatto degli stralci in più, ma mi dovete anche un attimino rendere edurre dove sono stati fatti, in che maniera e su quali parchi. Abbiamo ovviamente per servizio idrico integrato, e quindi parliamo di pulizie di caditoie e acque bianche, un intervento che viene previsto come spesa finale circa di 15.000 euro. Se non ricordo male, però, abbiamo all'interno proprio della convenzione con ETRA questo servizio già integrato, cioè già compreso. Allora, paghiamo anche il servizio di pulizia caditoie acque bianche un extra rispetto a quello che è già previsto dalla convenzione con ETRA? Questa è un'altra domanda che le pongo. Mi è fatto specie vedere che abbiamo investito su un software per la nuova contabilità e abbiamo investito anche qui una spesa abbastanza consistente. Allora, quando nel ragionamento che ho fatto abbiamo un saldo positivo di spese correnti, forse c'era la possibilità di valutare un investimento rivolto magari verso quelle associazioni in genere sportive, sociali o di altro genere che sono in sofferenza e che magari aspettano proprio l'assestamento di bilancio per vedere magari arrivare qualche piccola risorsa. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale, e questo è stato oggetto lo scorso anno di una nostra diciamo anche visione diversa, vedo che anche quest'anno utilizziamo dei 302.000 euro di avanzo 2013, buona parte per la riduzione del mutuo istituito col credito sportivo per la palestra di Lissaro. Utilizziamo poi anche parte per finanziare la spesa investimento per quanto riguarda il piano di riqualificazione di Arlesega e sempre come spesa di investimento per il potenziamento impianto idrovoro, brentelle eccetera. Allora qui mi sono fatto e faccio una battuta, ma assessore, fra 2 anni credo, quando avremo pagato le ultime 2 rate di questo mutuo, mi spiegherà dove andremo a mettere questi benedetti quote d'avanzo e lo andremo a investire magari su qualcosa di spesa di investimento più concreta, potremo fare magari ragionamenti diversi su questa quota capitale, anche perché lei continua a insistere che la spesa capitale ovviamente non possiamo utilizzarla o non possiamo commutarla in spesa corrente. Io invece leggo l'articolo 187 del TUEL, sotto la voce appunto avanzo di amministrazione, sotto diciamo il capitolo D, c'è scritto per il finanziamento di spese di investimento e estensione anticipata di prestiti, ma ci sono altri tre capitolati dove è previsto l'utilizzo della spesa in conto capitale. E mi fa specie per esempio il capitolo C, dove scrive il TUEL: per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non rispettive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento. Quindi la possibilità di utilizzare spese in conto capitale anche per altre spese in conto correnti solo in sede di assestamento è un'operazione che è possibile fare, e questo l'avevo chiesto anche lo scorso anno. Poi una curiosità, ma credo che sia solo una curiosità, leggo quando devo un attimino, ma non per pignoleria, per vedere la proposta di deliberazione che è stata firmata dal responsabile dell'area prima servizio alla persona dottor Miozzo Antonio invece della responsabile d'area. Anche qui c'è una motivazione, che la delibera è stata che il parere è stato diciamo sottoposto dal responsabile d'area Miozzo invece che la dottoressa Sadocco. Esatto, grazie per le sue risposte.
Grazie consigliere. Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda la firma Miozzo Sadocco non le so dare una risposta, non l'avevo notato, non l'ho visto, perché io mi sono occupato della variazione, quindi se qualcuno può dare una risposta tecnica, questo non...
Segretario.
La ragioniera aveva firmato il provvedimento iniziale, la ratifica come atto previsto dalla normativa è stato firmato da Miozzo, è una conseguenza logica, non avrebbe dovuto essere firmato dalla ragioniera, è corretta dal mio punto di vista la procedura seguita.
Grazie segretario.
Grazie segretario. Allora, per quanto riguarda il discorso dei 40.000 euro come maggiori interventi manutentivi, allora chiaramente per le risposte dettagliate io adesso posso dire che sono state fatte delle richieste da parte dell'ufficio tecnico in relazione a rappezzi stradali che sono stati eseguiti o in corso di esecuzione degli spianamenti e altri interventi su strade per i quali comunque si è ritenuto opportuno provvedere per motivi di sicurezza. E per quanto riguarda il dettaglio è da un mese che la delibera è stata fatta, magari se facevate qualche richiesta prima, perché io il dettaglio delle spese ai vari capitoli qui non la conosco. Com'è? No, perché allora per quanto riguarda poi il discorso parchi e giardini, sono stati fatti acquisti o sono in corso acquisti di giostrine e strutture nuove che comunque verranno messe in primavera, perché non ha senso adesso in questo momento mettere fuori attrezzature e giostrine che comunque verrebbero rovinate. Per quanto riguarda le associazioni, noi abbiamo provveduto qui in chiusura d'anno con il fondo di riserva a distribuire dei contributi e dare un aiuto alle associazioni, alle scuole materne, chiaramente il tutto si fa in fretta e furia nel momento in cui abbiamo conoscenza di dati dal Ministero, di dati di reali entrate e reali uscite, comunque un aiuto lo stiamo dando. Per quanto riguarda il discorso dell'avanzo, l'avanzo l'amministrazione ritiene sia corretto l'utilizzo che ne facciamo, ritiene sia corretto dare maggiore spazio alla spesa corrente negli anni successivi mediante la riduzione di mutui. Cosa ne faremo fra due anni non glielo so dire, perché tra due anni ci rivedremo probabilmente e le diremo che cosa abbiamo intenzione di fare. Per quanto riguarda il discorso di utilizzare l'avanzo per finanziamento di spesa corrente, ovviamente sì, se io avessi dovuto per mantenere gli equilibri di bilancio andare a pescare sul fondo, sull'avanzo, magari ci avrei pensato, ma non ho avuto problemi di equilibri di bilancio, prima cosa. Seconda cosa, questo l'utilizzare una parte di avanzo per la spesa corrente comporterebbe comunque una problematica per quanto riguarda il patto di stabilità. Siccome noi il patto di stabilità ce l'abbiamo bello pressante da diversi anni, andare ad appesantire il saldo obiettivo a causa dell'utilizzo dell'avanzo non mi risulta coerente con le intenzioni dell'amministrazione, e soprattutto, ripeto, preferisco liberare spazio rispetto al patto di stabilità dando maggiore spesa corrente, diminuendo per quanto possibile i mutui.
Grazie assessore Piazza. Consigliere Pinton.
Davvero pochi istanti, pochi minuti per commentare questo punto all'ordine del giorno. Non entro nei dettagli perché non trovo sia il Consiglio Comunale la sede opportuna per andare a discutere dettagliatamente dei singoli, delle singole voci e di questa delibera. Non credo, perlomeno se fossimo al governo noi, non avremmo fatto in questo modo. Non credo sia così che si deve gestire, non so, 6 minuti di intervento dell'assessore, 2 o 3 dettagli proposti da una minoranza, la risposta neanche completa perché bisognerebbe fare delle domande prima. Io credo che ripetiamo delle cose, forse appariamo dei dischi rotti, ma anche in questo caso mi sembra opportuno sottolineare che con una gestione diversa ci sarebbe una commissione bilancio che dovrebbe occuparsi di questo, dove sarebbero rappresentate tutte le forze politiche della cittadinanza, del paese, dove probabilmente sarebbero presenti come uditori e come osservatori anche rappresentanti della società civile. Ci sarebbe una capogruppo dove ci sarebbe sarebbero presenti oltre a Pirupo anche l'assessore competente o chi per lui, che magari in quell'occasione, se non c'è la commissione bilancio, avrebbe spiegato i punti di questa delibera, e noi saremmo arrivati al Consiglio Comunale senza dover fare le domandine consuete, che peraltro non ricevono neanche la risposta. Io sono d'accordo con voi che questo iter fa perdere più tempo. Chiamiamolo un iter di educazione civico-democratica. La democrazia sì, fa perdere tempo, la gestione autoritaria invece è molto più veloce. La democrazia sono anche voci diverse, idee diverse che si confrontano, che si alternano, che si scambiano opinioni, è tempo perso anche questo, sono voci, sì. È educazione civica. Plutarco diceva non cercare la voce nei pesci né la virtù nelle persone male educate. Perdonate allora il fatto che vi ho fatto perdere un po' di tempo, ho parlato e ho citato Plutarco perché il suo soprannome, il suo secondo nome, il suo nomen era Mestrio, una N in più diventa Mestrino, mi sono giocato il filosofo locale.
Grazie consigliere Pinton. Altri interventi? Consigliere Bano.
Lista civica Vivi Mestrino vorrebbe presentare un emendamento. L'emendamento riguarda l'estinzione anticipata del mutuo, che anziché appunto essere estinto, vorrebbe che fosse investito per la realizzazione di impianti sportivi all'aperto, come il campo da calcio, sia a Mestrino che nella frazione di Lissaro. Ve la consegno.
Grazie consigliere. Altri interventi prima della votazione? Consigliere Dalla Libera.
Sì, a sostegno dell'emendamento proposto dalla consigliera Abano, che trovo non solo condivisibile ma necessario. Abbiamo una situazione di forte deficit infrastrutturali per quanto riguarda gli impianti sportivi. A Lissaro è da anni che si attende un campo da calcio, a Mestrino tutto sommato c'era, ma un pezzo è stato venduto, l'altro pezzo sarà venduto a breve. Sono stati installati sul terreno limitrofo allo stadio comunale di Mestrino dei pali di recinzione, non si capisce in coerenza con quale progetto, da chi sono stati fatti i lavori, c'è un po' di confusione intorno a quel progetto che è partito e si è fermato. Secondo il nostro punto di vista è urgentissimo realizzare gli impianti sportivi all'aperto, che poi sono i luoghi privilegiati dei nostri ragazzi e delle nostre società sportive. Quindi chiediamo che i 200.000 euro non siano utilizzati per estinguere un mutuo, che francamente non ci viene chiesto da nessuno, paghiamo le nostre rate e andiamo avanti, ma per realizzare opere e interventi che vanno ad incrementare il capitale immobiliare del comune e anche il capitale sociale di questo comune. L'anno scorso abbiamo presentato un emendamento simile dove chiedevamo di utilizzare le risorse per mettere in sicurezza la regionale 11 nel tratto centrale almeno di questo comune, e l'emendamento fu bocciato. Quest'anno puntiamo l'attenzione sullo sport, perché comunque non c'è traccia di investimenti importanti in questa direzione. Al di là dello spogliatoio fuori norma, o meglio, non adeguato per gare, che sta per essere inaugurato, altri sforzi in quella direzione non ne vediamo. Anzi, gli impianti si vendono, ma non si realizzano. Questa è una grave preoccupazione. Quindi chiediamo al Consiglio di destinare questi 200.000 euro o per realizzare l'impianto di Lissaro o di Mestrino. Laddove ci sono le condizioni più favorevoli si parta. Grazie.
Grazie consigliere della Libera. Ci sono altri interventi? Ma se non ci sono altri interventi porrei ai voti l'emendamento presentato dalla lista Vivi Mestrino, che leggo testualmente: i sottoscritti consiglieri comunali in merito all'ordine del giorno citato in oggetto presentano il seguente emendamento: testo attuale, parte investimenti, spesa, estinzione anticipata a mutui euro 200.000, da sopprimere e aggiungere, parte investimenti, spesa, realizzazione di impianti sportivi all'aperto, campo da calcio in area già destinata alla collocazione di impianti comunali di Mestrino e Lissaro. Dichiarazione di voto? Prego sindaco.
Volevo precisare una cosa. Allora, il campo di Lissaro sarà realizzato con una parte degli oneri della lottizzazione Pretto, mentre a Mestrino a noi non risulta che siano insufficienti, ma se fossero insufficienti, come dice l'assessore, il consigliere Bano o dalla Libera, questo il motivo per cui forse non bastano è che l'attuale gestione sportiva del calcio Mestrino riserva al campo principale l'uso esclusivo della prima squadra, in contrasto con la nostra visione. Quindi secondo me questa mozione è da respingere.
Dichiarazione di voto?
Motivo la nostra astensione, con il fatto che il Movimento 5 Stelle ha una visione dove chi parla e chi rappresenta il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale è un portavoce di un gruppo. Non ho potuto confrontarmi con il gruppo al quale appartengo, del quale sono tuttora portavoce su questo argomento, e quindi non intendo, per definizione del Movimento 5 Stelle e per le regole che ci siamo dati, esprimere un parere personale.
Gruppo di maggioranza vota contro.
Il gruppo Vivi Mestrino, come proponente dell'emendamento, vota a favore.
Passo quindi alla votazione. Voti a favore? Contrari? Astenuti? Il Consiglio non approva. Se non ci sono altri interventi sull'ordine del giorno in discussione, passerei quindi alla votazione. Dichiarazione di voto sulla delibera.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino vota contro.
Per i motivi spiegati nel breve intervento, vota contro anche il Movimento 5 Stelle.
Votazione, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Quarto punto dell'ordine del giorno, nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale.
Sì.
Questo era un punto dell'ordine del giorno del precedente Consiglio, è stato demandato a questo per una maggiore interazione. Chiedo ai capigruppo di esprimere una designazione se ce l'hanno.
Sì, da parte del gruppo di maggioranza c'è Roberta Sarasin.
Consigliere Dalibera, prego, scusi.
Sì, un brevissimo intervento per giustificare la nostra scelta. Già all'inizio di questa seduta indicavo come la nostra azione stia cercando di costruire un Consiglio Comunale che si riappropri del proprio ruolo istituzionale. Di fatto i tre organi che lavorano sono Sindaco, Giunta e Consiglio. Riteniamo che giustamente insomma, Giunta e Sindaco aspettano i vincenti, il Consiglio è di tutti. Proprio secondo questa logica che il Consiglio è di tutti, maggioranze e minoranze, riteniamo importante sostenere la candidatura di un componente che appartiene alle minoranze come vicepresidente, visto che il ruolo del presidente, peraltro per noi fortemente voluto e sostenuto, visto che l'abbiamo anche votato, è comunque all'appannaggio della maggioranza. Per questo riteniamo che il vicepresidente possa serenamente e in maniera molto costruttiva essere rappresentato da una persona che proviene dalle liste dei consiglieri di minoranza. Mi dispiace sottolineare anche un aspetto che vale la pena sia messo a conoscenza del Consiglio nella sua interezza. Dall'approvazione dello Statuto, e quindi diversi mesi fa, quando ci fu l'inserimento di questa novità, cioè la nomina anche di un vicepresidente, cosa sulla quale con fatica ma insomma si trovò l'accordo. Sono passate diverse settimane, anzi diversi mesi, cioè dallo statuto a stasera, momento in cui noi approviamo questa cosa e nominiamo il nostro vicepresidente, al di là di chi esso o essa sarà, sono trascorsi molti mesi. Si ipotizzava, siamo stati anche invitati più volte, a più riprese, di confrontarci per trovare magari l'intesa su questo aspetto, proprio per il valore e il significato che sembrava tutti attribuissero a questo passaggio. Ecco, in questi mesi non c'è stata la disponibilità, i tempi non si sono incrociati, non c'è stata la volontà politica. Tanto è vero che era iscritto all'ordine del giorno del precedente Consiglio Comunale questo punto e resosi conto che questo momento di confronto non era intercorso, fu un gesto molto cortese da parte di questa maggioranza il rinviare la nomina ad un momento successivo. Il tempo è trascorso quasi inutilmente, cioè questo rinvio non è stato utilizzato proficuamente, ecco, questo è un po' l'aspetto che mi piacerebbe sottolineare, cioè così come inutilmente abbiamo atteso i primi mesi, forse è stato anche inutile questo rinvio, nel senso che l'unica cosa che poi ci è stata concessa è di sapere in anticipo qual era il criterio che la maggioranza aveva deciso e il nome che in qualche modo abbiamo capito. Mi sembra che dal punto di vista istituzionale ne avete la forza, ne avete il diritto, ma si è cercato di darsi una forma cavalleresca nei contenuti, secondo il mio punto di vista non ci siete proprio riusciti. Ve la faccio breve, alla fine, dopo questi ennesimi tentennamenti, ci è stato comunicato che secondo il gruppo di maggioranza il vicepresidente doveva essere donna e di maggioranza. Cosa ci restava da confrontarci, cioè su cosa potevamo convenire? Questo era quando abbiamo detto, ipotizziamo anche noi un nome, portatelo in consiglio, poi si vedrà, ma come dire, se gioca la Juve contro il Mestrino, cosa fa il Mestrino? Portiamo in consiglio cosa? La partita è fatta. Quindi mi spiace, ecco, per questo passaggio a vuoto e occasione a vuoto, secondo me, che ci giochiamo così, perché non lo nascondo, noi da circa un anno ed oltre anche stiamo cercando di lavorare in altra direzione per rafforzare il ruolo del Consiglio, per rafforzare la discussione vera sui temi veri, stemperando anche dove è possibile, se possibile, i toni, accentuandoli quando non siamo d'accordo, ma insomma tentando di impostare il rapporto su altri valori che non sono quelli di forza. E non ci siamo arrivati, secondo noi, su un ruolo poco importante dal punto di vista del vero peso, perché un vicepresidente, io credo, dovrà governare il Consiglio 3 volte in tutta una stagione, se è tanto. Marco farà bene i suoi conti, non ammalarsi, no, quando ci sarà Consiglio, quindi forse anche no. Quindi secondo me perdete un'occasione. E la perdiamo tutti. E noi comunque proponiamo il nostro nome, proponiamo Barbara Bano, non perché è donna, non è stato questo il criterio che noi utilizziamo, la proponiamo perché la riteniamo una presenza che ha una sua storia, una sua visibilità importante sul territorio, è una persona che è attiva da sempre nel settore dello sport e da forti relazioni con questo mondo, e quindi riteniamo che possa anche dialogare proficuamente con questo settore, è sicuramente molto tenace ma al tempo stesso equilibrata, e credo che queste sue caratteristiche siano apprezzate non solo da noi ma anche da voi. È una persona nuova alla politica, finora non l'ha fatto, ma proprio per questo motivo è una persona molto carica di entusiasmo, ha voglia di imparare, ma al tempo stesso rispetta le regole e sa rispettare gli avversari. Credo che la sua pragmaticità, accanto comunque all'aspetto riflessivo che ha saputo dimostrare, la metta nelle condizioni giuste per essere in grado di ascoltare tutti, maggioranze e minoranze. In più, credo, e non vorrei ripetermi, sia il giusto equilibrio all'interno del Consiglio, una persona di maggioranza e una di minoranza. Quindi, Barbara, noi ti proponiamo.
Grazie, consigliere Dalla Libera. Consigliere Pinto.
Grazie Presidente, intervengo anch'io su questo punto all'ordine del giorno, però faccio prima una premessa. La consigliera che è stata proposta come vicepresidente del Consiglio, io l'ho conosciuta politicamente nel percorso che abbiamo fatto insieme più volte nella Commissione Regolamenti e Statuto, della quale entrambi facciamo parte, appunto, e quindi tutto ciò che andrò a dire tra pochi istanti deve essere personalmente messo da un'altra parte rispetto alla valutazione sulla persona, perché ci siamo confrontati più volte, abbiamo avuto più volte opinioni discordanti, in altre occasioni invece ci siamo trovati anche d'accordo, ma credo l'abbiamo sempre fatto in modo educato, in modo collaborativo, che è quello che dovrebbe essere sempre fatto anche indipendentemente dalle idee, che giustamente sono diverse, se no saremmo seduti più vicini come sedia. Questa è una premessa e adesso faccio l'intervento. È un intervento su un punto all'ordine del giorno che, come sanno i capigruppo e il Presidente del Consiglio, ai quali ho già detto in maniera così non pesante, insomma un punto sul quale il Movimento 5 Stelle non è particolarmente interessato. L'abbiamo sempre visto un affar vostro, tra due liste, nel senso che questo punto all'ordine del giorno, è giusto ricordarlo, è il risultato di una trattativa fatta a suo tempo durante l'iter, durante il percorso della redazione, della stesura e poi dell'approvazione del nuovo statuto. È un punto richiesto dalla lista di Dimestrino, ripeto, è giusto ricordarlo, che però certamente noi non abbiamo ostacolato, eravamo d'accordo su questo. È uno dei punti che l'altro credo importante, quello per la lista di Dimestrino, importante quello che verrà dopo nella sequenza dell'ordine del giorno, è uno dei punti per i quali credo, ma mi smentirete se non è corretto l'interpretazione che sto dando in questo momento, è uno dei punti per i quali la lista di Dimestrino decise a suo tempo di approvare il nuovo statuto, perché appunto inserito nel nuovo statuto, mentre invece noi rimanemmo molto fermi e decisi nella bocciatura del nuovo statuto, perché invece il nuovo statuto continuava a prevedere quella norma bavaglio verso i cittadini che impedisce ai cittadini di potersi esprimere tramite referendum sul tema territorio, sul tema ambiente. Quello era un punto per noi molto importante, non fu tolto e quindi votammo contro allo statuto, sul nuovo statuto. Dicevo comunque che questo punto dell'ordine del giorno è un'idea di Dimestrino, una proposta che noi non abbiamo ostacolato perché comunque è rappresentativa la figura della vicepresidenza del Consiglio di un ulteriore, diciamo così, sentore di possibile dialogo tra liste diverse presenti in Consiglio Comunale, quindi tra idee diverse, tra opinioni diverse. È una figura simbolica, figura che, come diceva il consigliere della Libera poco fa, diciamo, non è che abbia particolari poteri, forse non ne ha praticamente nessuno, ripeto, è una figura simbolica, simboleggia un po' una maggiore dialogo tra le liste, tra le persone. Ecco, sì, sarebbe questo se la figura della vicepresidenza fosse affidata alle minoranze. Noi del 5 Stelle, pur essendo stato il primo partito nel 2013 alle elezioni politiche, pur essendo comunque ancora il secondo partito italiano, abbiamo poco potere, diciamo, di gestione, ma abbiamo un sacco di vicepresidenze. No, da quella della Camera a un sacco di commissioni, sono tutte le vicepresidenze, ce le abbiamo tutte. Perché? Perché funziona sta regola che non è scritta, che insomma alle minoranze gli si dà la vicepresidenza, che è una forma così di principio democratico. Funziona così dappertutto, ma non funziona qui a Mestrino. Mestrino, la vicepresidenza del Consiglio, se la autoeleggono la maggioranza. E quindi questo principio democratico, che io credo sarebbe opportuno fosse presente in maniera corposa dentro di noi, dentro il nostro cuore, dentro il nostro stomaco, dentro la nostra ragione, il principio democratico, pare che con questa scelta non ci sia nemmeno l'embrione del principio democratico dentro invece la testa di chi ha deciso questa cosa, cioè di nominarsi la vicepresidenza del Consiglio in casa. Io ho notato prima nell'espressione del capogruppo consigliere Simone Oliva anche una certa sorpresa in questa decisione. Io invece, francamente, devo essere franco, non sono affatto sorpreso di questo, perché lo dico a Simone, lo dico a tutti i presenti, io non mi aspetto cose diverse da una lista che ha come capolista una persona che, quando il rappresentante, il portavoce di un movimento politico che alle ultime elezioni, quindi agli ultimi dati certi, è il secondo partito del Paese, nonché d'Italia, mentre sta parlando il rappresentante di quel partito politico, il capolista si alza, se ne va e insulta personalmente quel rappresentante, ci vogliamo aspettare qualcosa di diverso, qualcosa di più educato? No, siamo perfettamente in linea con quello che è appunto il loro stile, la loro educazione civica. Sottolineo comunque, oltre ad aver ribadito il concetto che secondo me era corretto darla alle minoranze questa vicepresidenza, che, ripeto, noi abbiamo sempre considerato questo punto ODG un affar vostro, è stata una gestione, una trattativa che avete fatto voi in sede di nuovo statuto, noi non siamo interessati e abbiamo preso una decisione che spiegherò poi nella dichiarazione di voto, ma per la domanda che aveva fatto il Presidente del Consiglio noi non suggeriamo alcun nome.
Grazie consigliere Pinton. Sindaco, a lei la parola.
Allora, intanto non pensavo di averla ferita così profondamente comunicandole una necessità impellente. Quando subisco ogni volta che lei tenta di emulare un grande comico, ora prestato alla politica, consiglieri. Perché questi tentativi appaiono grossolani, volgari, e proprio è una spinta irrefrenabile che lei riesce a dare con i suoi interventi. Quando tenta di fare il sarcasmo, forse lei penserà di regalarci perle di raffinato sarcasmo o di fine ironia, ma non è così. Le cito solo un paio di esempi qua dell'ultimo consiglio, dove insinua il sospetto che qualcuno qui, e penso si riferisse a me, potesse indossare un fez. Questa la trovo di una banalità, di una grossolanità, di una volgarità culturale che sinceramente la trovo giustificato l'effetto che mi produce quando la comunica. Ma lei sa fare anche meglio di così. Quando lei ci vuole avvicinare all'SS, quando lei afferma che non si stupirebbe che qualcuno tra di noi, e penso che il riferimento fosse sempre a me, possa non godere, non gioire della morte di qualcuno. Vede, qui la sua esigua dimensione culturale sconfina anche verso quella etica, e la grossolanità, la volgarità va verso l'ossinità e il raccapriccio, perché io non provo assolutamente nessuna gioia nel vedere la morte di nessuno, neanche di un cane, mentre lei con quella dichiarazione fa intendere che è così. Quindi la distanza che ci pone tra me e lei è così, la definirei siderale. E quindi questo fine sarcasmo che lei pensa di regalarci è solo fuffa e basta.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei ai ricordo ai consiglieri che all'interno della propria cartella ci sono due schede, una con timbrate, una riservata alla votazione del vicepresidente e l'altra invece per l'altro punto che seguirà. Quindi si vota, si mette il nome sulla scheda, la si chiude e gli scrutatori passeranno a raccogliere le schede. Passo quindi alla dichiarazione di voto prima della. Scusate. Il voto. Quindi votate.
Scusa Presidente, la nostra lista civica non partecipa al voto, restituiamo la scheda.
Grazie consigliere.
Oltre a non partecipare, concludo, ritiriamo anche la candidatura di Barbara Bano.
Grazie consigliere, libera. Prego consiglieri, procediamo con la votazione.
Posso anch'io fare una dichiarazione di voto?
Prego Pinton.
Cercherò di farla non mangiando il microfono in modo che sia comprensibile quello che viene detto e cercherò di non citare ancora delle perle, perché credo che l'ultima che abbiamo ascoltato le superi tutte. Io francamente non ho capito granché, però siccome per fortuna non c'è la videoregistrazione ma c'è l'audio, andrò a riascoltarla e cercherò di intuire cosa lei abbia detto all'inizio e alla fine del suo intervento, e cercherò di capire anche cosa lei abbia capito di tutto quello che io ho detto in passato, perché tra le sue assenze, tra le sue uscite per i problemi psicofisici che ha, sicuramente qualcosa non l'ha capito bene, magari le è stato riferito. Per quanto riguarda invece
la dichiarazione di voto, sì, anche il gruppo Vivi Mestrino, anche il gruppo Movimento 5 Stelle ha deciso di fare quello che abbiamo scoperto stasera fa Vivi Mestrino, cioè non partecipiamo a questo voto. Se devo fare anch'io la consegna del foglietto, che credo sia qui, lo consegno.
Grazie consigliere Pinton. Chiedo al messo di ritirare la scheda eventualmente, grazie. Quindi consiglieri, esprimete il vostro voto e consiglierei agli scrutatori di recuperare le schede rimaste. Chiedo agli scrutatori di avvicinarsi per lo spoglio. Comunico la votazione, 10 schede votanti, 10 voti per Sarasin, 10.
Diamo l'immediata eseguibilità appena rientrano, grazie.
Immediata eseguibilità.
Appena rientrano.
Sì.
È un incastro interessante.
Passo quindi alla votazione per immediata eseguibilità della vicepresidenza. Voti a favore? Contrari? Astenuti? Uno. Il Consiglio approva.
Chi è astenuto?
Pinton si è astenuto.
Ho alzato la mano.
Hai
alzato.
Giusto. Grazie. Prossimo punto dell'ordine del giorno. Istituzione e nomina della Commissione consigliare affari economici e sociali. Do la parola all'assessore competente, il vice sindaco Mario Florindo.
Ora, come era stato riportato nello statuto, nuovo statuto, di istituire questa commissione per gli affari sociali per discutere dei provvedimenti eventualmente da prendere, quali sono i problemi che sempre più si presentano, in particolar modo nel campo del sociale, con la crisi che ormai non trova fine e sempre più famiglie hanno bisogno di essere aiutate per poter continuare. Questo in particolar modo famiglie con bambini minori, bambini che frequentano la scuola dell'obbligo o che hanno bisogno di sostegno da parte di terze persone, cioè sia presso la scuola che presso anche la scuola materna. E con questo la Commissione, come abbiamo messo anche nella delibera, abbiamo detto che funzioni trasferite in campo sociale ai comuni, tra le altre cose, e le problematiche afferenti alle situazioni di disagio socio-economico delle famiglie sono diventate sempre più complesse ed impegnative sotto il profilo delle soluzioni e interventi da approntare. attesi che tale situazione richiede l'assunzione di decisioni di rilievo politico, di indirizzo e di direttive che richiedono uno studio ed un'analisi approfondita delle problematiche afferenti al sociale. Cioè, con questo però non andremo a discutere nella Commissione, poi dopo eventualmente ne parleremo una volta istituita la Commissione, al primo incontro che avremo, non discutere eventualmente caso per caso, perché anche per una questione di riservatezza o di, però andremo a discutere su quelli che sono le tematiche e i problemi inerenti a questi. E questo ultimamente i problemi si creano sia in famiglie sì extracomunitarie, ma in particolar modo anche nelle nostre famiglie, gente di Mestrino che mai ci saremmo aspettati che avessero bisogno dell'aiuto, e molte persone nonostante i problemi, in particolar modo da parte di anziani, per una questione loro di dignità non si presentano, non vengono a chiedere aiuto e dobbiamo intervenire noi. Abbiamo avuto anche quest'anno un paio di casi dove siamo andati con l'assistente sociale e abbiamo invitato le persone a venire, calcolate solo anche per avere un sostegno economico da parte dell'USL o avere la cosiddetta assegno di accompagnamento, non vengono a chiederlo, proprio hanno diritto però non vengono a chiederlo, per una questione di dignità, dicono no, io ho la mia, non voglio avere questi aiuti qua, mi arrangio da sola. Per cui ecco, io penso che il lavoro della Commissione sia a spronare sempre più, a pubblicizzare, a portare fuori che ci sono delle possibilità da parte di queste famiglie qua di aiuti veramente concreti anche poi alla fine. Per cui ecco, la Commissione avrà anche, io ritengo, dopo ripeto, la vedremo assieme, anche uno di questi compiti qua, trovare il modo con gli assistenti sociali come poter intervenire. La Commissione è formata da 5 elementi più l'assessore al sociale per obbligo e 5 elementi sarebbero 3 di maggioranza e 2 dei gruppi di opposizione. Questo è quanto, Presidente.
Grazie Vice Sindaco. Allora, adesso chiedo negli interventi dei vari gruppi di esprimere anche l'eventuale designazione dei vari candidati. In aggiunta a quanto ha detto il Vice Sindaco, faccio presente appunto che la Commissione sarà costituita, come prevista dal regolamento, di 5 componenti. Ci troviamo comunque in un ambito di defaillance normativa, perché comunque abbiamo il vecchio regolamento in atto che prevede 5 componenti, di cui 3 della maggioranza, 2 riservate alle minoranze. Il nuovo regolamento che andremo a votare dopo prevede che le commissioni, la parte delle minoranze, siano ugualmente rispettate. Quindi faccio appello al buon senso del Consiglio nel decidere come interpretare questo intervallo, che poi si appianerà con il prossimo ordine del giorno. Quindi dichiaro aperta la discussione. Signori interventi. Consigliere Dalla Libera.
Sì, solo per esprimere soddisfazione per questo primo parziale risultato. Quando abbiamo sospeso la discussione di questo punto il mese scorso, e avevamo già depositato un emendamento proprio sul numero dei componenti, quindi avevamo depositato, riprenderei da là perché abbiamo sospeso e rinviato, però l'emendamento l'avevamo già depositato, quindi il mio intervento è per dire bene, sono contento che questa commissione possa avviarsi, sono straconvinto che darà un contributo positivo a chi è chiamato a rappresentare questa amministrazione comunale in questo settore così delicato, complicatissimo. Sono anche convinto che questa esperienza darà modo anche agli altri consiglieri di apprezzare lo sforzo che in varie misure sta facendo, ma se possibile anche di migliorarlo. Sono anche convinto che, conoscendo le realtà e potendo affrontare in maniera sinergica questo tema, magari nelle pieghe del bilancio si possa aumentare la dotazione a beneficio di questo settore del sociale. Mi faccio questo augurio. E quindi riprendo da dove ci eravamo lasciati. Noi abbiamo presentato un emendamento per portare il numero di componenti della Commissione da 5 a 7. Per quale motivo? Semplice.
Mentre da un lato appoggiamo e confermiamo il desiderio di lavorare con commissioni con 5 componenti, così anche è stata raggiunta l'intesa in sede di commissione regolamenti e statuti, sembra che il numero sia non solo equo ma anche corretto per approcciare proficuamente del lavoro e del confronto. Siamo però nella condizione in cui siamo in 17 in Consiglio Comunale e commissione ce n'è una, che è quella di statuti e regolamenti, che lavora, poi ci sono quelle obbligatorie ma elettorali, insomma svolge una funzione molto amministrativa, commissioni veramente coinvolgenti dove uno può dare un contributo, dove si sente consigliere, di fatto non ce ne sono, questa viene istituita e quindi vorremmo dar la possibilità a più persone possibili di dare il proprio contributo ed è per questo che eccezionalmente abbiamo presentato questo emendamento. Riassumo, se ci fossero più commissioni, 5 per commissione, darebbero l'opportunità a tutti i consiglieri di impegnarsi in una commissione, chi in cultura, chi in bilancio, chi in urbanistica e quindi bene, ognuno si applica nella materia di propria competenza o passione. Ce n'è una sola commissione, quella del sociale, e secondo noi potrebbe essere un valore aggiunto dare la possibilità ad un paio di consiglieri in più di lavorare. Questo era lo spirito e il contenuto dell'emendamento che avete agli atti perché presentato allo scorso Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Dalla Libera. Ci sono interventi per quanto riguarda la richiesta sull'emendamento, altrimenti passerei alla votazione.
No, io vorrei fare solo un breve intervento perché quando abbiamo iniziato a parlare di inserimento di nuove commissioni, mi ricordo che è un discorso che è nato sin dall'inizio, quando voi avete proposto varie commissioni da attivare, e inizialmente vi avevamo detto era stato espresso il suggerimento di non utilizzare come formula il vecchio sistema della commissione, ma di utilizzare, e questo nasceva anche da un fatto di esigenze sia di una migliore gestione, di una più efficace dal punto di vista anche del coinvolgimento e della velocità dell'intervento, ma di utilizzare la conferenza capigruppo. Credo che mi avrete sentito, se andate a sentire i vari verbali scritti e orali, che questo intervento l'avrò fatto almeno 4 o 5 volte in seno del Consiglio Comunale e poi ve l'ho ripetuto all'interno della conferenza capigruppo, cioè di cercare di utilizzare, siamo imparzialmente riusciti finora, mi auguro che anche le modifiche effettuate nel regolamento e anche tramite il dialogo che man mano aumenta, migliora, nonostante magari anche le differenze e quindi le difficoltà di a volte di interpretazione di alcune cose, però anche l'aver fatto molti incontri nella commissione statuto e regolamenti, sia per lo statuto che poi per il regolamento, ci ha permesso anche di coinvolgerci maggiormente, di conoscerci meglio, di parlare, di discutere, di valutare anche le opportunità di incontro su determinati temi. Perché dico questo? Perché a partire da un dialogo che deve però cominciare a dare anche i suoi frutti di comprendere anche le diversità e quindi di accoglierle, permette di arrivare a un risultato più positivo. avere una commissione di 7 membri, quando il prossimo regolamento lo prevede da 5, mi sembra eccessivo. Comprendo le motivazioni che Simone Dalla Libera ha portato, ma non le ritengo, non le riteniamo almeno così fondanti. Certo, un dialogo, se si svilupperà secondo quelle che sono già state anche le esperienze provate, penso che possa far altro che migliorare le condizioni e portare anche a nuove modifiche in futuro. Quindi noi proponiamo i 5 membri, 3 della maggioranza e 2 della minoranza.
Grazie consigliere Stefani. Altri interventi? Porrei quindi a votazione l'emendamento prima della votazione della commissione. Voti a favore? Contrari? Astenuti? Il Consiglio non approva. Chiederei quindi ai vari gruppi di esprimere l'eventuale designazione per la componenti della Commissione. Gruppo di maggioranza.
Sì. Allora, per il gruppo di maggioranza, la Commissione consigliare affari sociali, proponiamo Albanese, Carraro, Lonigo.
Vivi Mestrino.
Il gruppo consigliare Vivi Mestrino propone il nome del consigliere Nicola Gottardo.
Movimento 5 Stelle.
Io ho riservato adesso pochi secondi per esprimere comunque soddisfazione per la istituzione di questa commissione e soddisfazione personale verso l'assessore che, quando gli è stato detto e proposto questo tipo di iniziativa, ha accolto questa cosa. Quindi, rispetto ad altri assessori che non ne vogliono sapere, è giusto che chi invece l'accoglie gli venga dato merito. Dopo profonda riflessione propongo il consigliere Flavio Pinton.
Allora, tutti i consiglieri, una nota per la votazione. Un solo voto va indicato nella. Chi ha sbagliato me lo dica, che sostituiamo le tessere. L'esito do notifica dell'esito della votazione. Albanese 3 voti, Carraro 3 voti, Lonigo 4 voti, Gottardo 2 voti, Pinton 1 voto. Una scheda bianca, quindi risultano in commissione eletti Albanese, Carraro, Lonigo, Gottardo, Pinton. Passo quindi alle immediate eseguibilità. Voti a favore. Il Consiglio approva. Prossimo punto, approvazione convenzione tra i comuni di Masera di Padova, Mestrino, Saonara e Vigonovo per il servizio in forma associata della segreteria comunale. Chiediamo al Consiglio di esprimersi in merito a questa nuova convenzione che in tutto e per tutto per il Mestrino che il comune di Mestrino non cambia in nulla, e in quanto il segretario ha preso anche servizio presso il comune di Vigonovo. La convenzione proposta cambia solo nel termine, nel tempo dedicato al comune di Masera del nostro segretario, e per le ore appunto di storno saranno eseguite nel comune di Vigonovo. Quindi nella forma economica, nel tempo e disponibilità non cambia per niente la nostra convenzione attuale. Rimane comunque capofila il comune di Masera. Interventi in merito? Consigliere Gottardo.
Beh, innanzitutto rinnovando l'augurio veramente di un ottimo lavoro presso questo Consiglio Comunale alla dottoressa. Esatto, cioè, va rinnovata ovviamente la nostra fiducia nei confronti ovviamente del suo ruolo garante della Costituzione. Posso però anche far rilevare un attimino quella che è stata un po' l'odissea degli ultimi mesi. Io la chiamo odissea perché obiettivamente il 31 luglio abbiamo deliberato lo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i comuni di Galliera Veneta, Mestrino e Resana, abbiamo poi attivato e costituito la nuova convenzione tra Galliera Veneta, Mestrino e Tombolo con l'ausilio appunto della dottoressa Pagliolid, e successivamente per problemi sorti, penso sopravvenuti, insomma, si è arrivati alla nuova convenzione che prevede appunto altri 3 comuni in aggiunta al 4. L'unica osservazione che mi tengo di fare è che un comune magari come quale Mestrino di 12.000 abitanti, leggendo appunto nella convenzione, viene affidato in termini diciamo percentuali e di ore come rapporto finanziario e trattamento economico un 41,68% di presenza pari a 36 ore e 15 ore settimanali. Credo che quando abbiamo anche gli ultimi consigli comunali così lungimiranti, così lunghi, va tutto a scapito un attimino di quello che può essere il lavoro del lavoro di segreteria. Quindi immaginavo che potesse esserci un ampliamento, un allargamento delle ore, del monte ore a favore della segreteria, in modo da equilibrare, da avere anche un rapporto con le varie aree, migliorare questo servizio ed essere un attimino più a disposizione appunto delle varie aree di competenza. Ecco.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Pinto.
No, solo non ripeterò quello che ha detto il consigliere Gottardo, anch'io intendevo così sottolineare il fatto che questa è la quarta volta che un consiglio comunale in sequenza si occupa di questo. Quindi è solo una curiosità. Non importante, voglio dire, ma insomma è una curiosità che così volevamo toglierci. Ci sarà un quinto consiglio comunale dove andremo a stipulare una nuova convenzione, che voi sappiate, oppure non che cambi la vita a nessuno qui dentro, però era per sapere.
Grazie consigliere Pinto. Passerei quindi alla dichiarazione di voto. Cominciamo dal
Vivi Mestrino, voto a favore.
A favore, Movimento 5 Stelle.
A favore.
Votazione, voti a favore. Consiglio approva, immediata eseguibilità. Voti a favore. Consiglio approva.
Grazie.
Altro punto dell'ordine del giorno, convenzione per l'affidamento di procedure di gara d'appalto, di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza della provincia di Padova. Come ben sapete, dal 1 gennaio 2015 le committenze verranno appunto assegnate a una centrale, non quindi al comune di Mestrino, per appalti superiori ai 40.000 euro. L'organo che è stato individuato è la provincia di Padova, che è, leggo testualmente, considerato che la provincia di Padova, con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 29/4/2013 numero 15 di Pregge, successivamente integrata con delibera di Consiglio Provinciale numero 44, istituito ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006 successiva modificazione e integrazione in una centrale di committenza provinciale, nella duplice funzione di stazione appaltante ai sensi della comma 3 del predetto articolo 33, previa delega di funzione da parte del comune aderente, relativamente alla procedura di appalti di lavori pubblici. Centrale di committenza in qualità di sostegno aggregatore di fabbisogni di forniture e servizi ed acquisizione di medesimi secondo la modalità che verranno specificate di volta in volta dai comuni aderenti. Si è comunque ritenuto di aderire alla convenzione proposta con la provincia, quindi per la costituzione della stazione unica appaltante, a fronte del rimborso alla provincia stessa dei seguenti costi. Costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al versamento del contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, costi generali determinati forfettariamente come segue. Euro 100 per l'adesione alla convenzione, euro 50 per ogni gara di appalto di lavori, di servizi e fornitura. Dato atto che i costi sopra indicati vengono stimati in 2.000 euro annui e trovano copertura al capitolo 10.590 con il codice spese per gare di appalto e contratti. Dichiaro quindi aperta la discussione in merito. Consigliere Albano.
Questa è una convenzione obbligatoria che il Comune di Mestrino è tenuto a fare. La nostra perplessità è questa. Non si poteva studiare una convenzione, per esempio, che avvicinasse i comuni vicini, cioè da fare con i comuni vicini, magari facendo noi per primi da capofila per organizzare queste committenze di queste gare d'appalto? Si è cercata un'alternativa alla provincia? La provincia, a quanto sembra, ha le ore contate. E perché continuare a darle importanza, a darle valore, appunto, ad un ente che sta quasi per morire? Grazie.
Allora, trattandosi di materia amministrativa, rispondo io, eventualmente con supporto del segretario, e la provincia si è strutturata, è un organismo strutturato, quindi non è di supporto, è proprio una struttura che si affianca ai comuni. Quanto esposto da lei, consigliere, certo è auspicabile in un momento in cui la provincia cessasse di esistere e comunque arrivare a quel determinato punto di collaborazione con gli altri comuni prevede comunque un iter che deve necessariamente cominciare e che non si può strutturare dalla mattina alla sera. I comuni in questo momento, a parte le grandi realtà, non sono strutturati per fare centri di committenza per più comuni, se non per lo stesso. Quindi in questo momento si è adottato una soluzione strutturata, garantita e adeguata. Questo non nulla toglie che in futuro le altre necessità possano portare ad altre valutazioni, ma il 1 gennaio era una data tassativa, quindi prego, consigliere Pinto.
Allora, adesso mi viene da fare sarcasmo, so che darò fastidio al vostro capo, ma ognuno ha il suo stile e c'è chi quando parla si confonde un po'. chi c'ha il sarcasmo. No, dicevo, sono molto sorpreso perché il Partito Unico Nazionale aveva diversi mesi fa informato tramite le proprie veline di regime, tramite le proprie TV berlusconiane o di Stato, tramite i propri giornali, che le province erano state abolite. Era passata questa notizia, l'avevamo letta un po' dappertutto, no? C'era Del Rio che andava in ogni spazio a dire che le province erano state abolite. Ora invece scopriamo stasera, no, l'avevamo scoperto anche prima noi del 5 Stelle perché l'avevamo detto su tutti gli spazi pochi che ci vengono i nostri riservati, che le province non erano affatto state abolite. Stasera acquisiscono tra l'altro un nuovo papabile, anche succulento incarico, cioè la gestione degli appalti. Le province esistono, sono enti amministrativi ancora, la cosa che è cambiata è che i cittadini non hanno più la possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti, non vanno più al voto i cittadini, i rappresentanti in provincia vengono eletti dai consiglieri comunali. Io mi onoro con orgoglio di dire che non ho partecipato alle votazioni provinciali per motivi politici, non perché non potevo. E per ribadire che le province invece esistono, a differenza dell'informazione che è stata data. La legge comunque non prevede sì che ci siano questi centri committenza, però come c'è scritto nella delibera e come c'è scritto anche nella convenzione che voi stasera andrete ad approvare, prevede che non siano l'unica forma di le province non siano l'unica forma che costituiscono centrali di committenza, ci sono anche altre possibilità, no? Le possibilità per esempio sono forme di aggregazione tra comuni. Di fatto io in capogruppo, non ricordo dove altro, avevo anche proposto una sorta di aggiunta alla delibera che prevedeva una sorta di impegno temporale di questa amministrazione a essere incentivante, essere propositiva di questa forma di aggregazione tra comuni, non necessariamente i soliti con i quali siamo abituati a collaborare, ci sono anche comuni vicini, ci sono comuni che magari potrebbero essere disponibili a fare questo, a mettersi insieme a fare questo, questo centro di raccolta appalti, chiamiamolo così. Mi pare che però questa proposta non sia stata inserita nella delibera. Quindi secondo noi questo atto, al di là che lo preveda la legge e che noi andiamo ad approvarlo il 29 di dicembre, altri comuni l'hanno approvato parecchio tempo prima, la segretario comunale lavora anche a Maserà e non l'hanno approvato ieri, diciamo sta cosa. Noi crediamo che invece questo sia non una decisione dovuta, come ce l'ha spiegata il Presidente, noi crediamo sia più che altro una decisione politica, è una genuflettersi ai voleri del Partito Unico, che ha trovato probabilmente nuova linfa anche in questa gestione appalti, per, non lo so, può darsi anche per abbeverarsi ancora di più da quella che un tempo era un oceano. Qualche tempo fa era un fiume, adesso è un ruscello, ma è pur sempre, metaforicamente parlando, un modo diverso, alternativo per pescare dalle tasche dei cittadini. Prosciugate ormai.
Grazie consigliere Pinto. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto?
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino vota a favore.
Movimento 5 Stelle contro.
Votazione, voti a favore. Contrari. 1. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Altro punto, approvazione e regolamento del Consiglio Comunale. Do la parola al Presidente della Commissione, regolamento e statuti. Consigliere Stefani.
Sì. È una commissione che ha lavorato ultimamente, anzi in quest'ultimo anno abbiamo avuto anche parecchi incontri, prima per lo statuto e ora per il regolamento, che certamente avremmo potuto approvare molto prima se vi fossero state le condizioni di poter iniziare come previsto. Una sosta è stata anche dovuta al fatto che compito doveva essere della Commissione Statuto e Regolamenti occuparsi di quella richiesta di chiarimento che poi il Movimento 5 Stelle ha fatto come richiesta agli organi ufficiali, e quindi abbiamo atteso anche una risposta ufficiale per potersi muovere di conseguenza. E quindi il 22 ottobre abbiamo iniziato i nostri incontri, abbiamo fatto 8 incontri e in questi 8 incontri abbiamo presentato una bozza preparata dal gruppo di maggioranza su cui lavorare, su cui discutere, su cui intervenire con proposte di miglioramento, con aggiunte, con cancellazioni, con correzioni o quant'altro. E scopo primario dell'esigenza di rinnovare il regolamento comunale era quella di, come già fatto anche per lo statuto, renderlo più flessibile, rispondente anche alle nuove esigenze normative e poi di conseguenza aggiornamento anche per quanto poi inserito a livello statutario. Come ho detto, abbiamo lavorato su una bozza iniziale e nella prima stesura presentata il 20 di ottobre si è voluto dare anche una veste grafica, come già fatto per lo statuto, anche un po' più leggibile, inserendo un indice che non era presente precedentemente, quindi rendendo anche maggiormente facile individuare gli articoli e i commi, riducendoli da 54 a 31 gli articoli e rendendo anche più snello il contenuto, che prima era un malloppo di 31 pagine, ora il nuovo è compreso in 19 pagine. Dalle discussioni che sono nate sui vari argomenti trattati nel regolamento abbiamo potuto constatare che molte modifiche e molte migliorie sono state apportate, condivise anche all'unanimità. Una piccola nota, magari se alcune indicazioni fossero state apportate con maggiore sollecitudine e non al terzo incontro o al penultimo, avremmo potuto magari lavorare più efficacemente come commissione, anche come tempo. Certo, alcuni punti non hanno trovato una immediata condivisione e possiamo dire che comunque nella stragrande maggioranza dei punti richiesti è stata trovata una unanime condivisione. Sono state introdotte alcune definizioni sulle funzioni del Presidente del Consiglio, sulla convocazione del Consiglio Comunale, con trattazione degli argomenti e tempistiche, soprattutto relativamente alle interpellanze, interrogazioni e mozioni. Si è fatto chiarimento sul concetto di gruppi consigliari, su costituzione e posizione dei gruppi e l'uso anche di spazi per l'espletamento delle loro funzioni, oltre che sul ruolo della conferenza capigruppo. Altri punti sono stati anche discussi, introdotti nel dialogo all'interno della Commissione, che però sono stati ritenuti non idonei come luogo di trattazione, anzi alcuni addirittura abbiamo già individuato che verranno trattati nella neocostituita Commissione Affari Sociali e poi ovviamente anche nella Conferenza Capigruppo. Ne è uscito quindi questo nuovo regolamento che noi proponiamo alla votazione.
Grazie consigliere Stefani. Ci sono interventi? Consigliere Bano.
Noi consiglieri di minoranza che abbiamo partecipato alla commissione eravamo stati favorevolmente colpiti dalla disponibilità ad accogliere le nostre idee durante la discussione dello statuto. Purtroppo durante il dibattito sul regolamento molte importanti tematiche o a volte più semplicemente piccoli cambiamenti hanno portato a molteplici ed evidenti divergenze. Il regolamento così come si va ad approvare stasera non rispecchia i principi e le aperture fatte intravedere con lo statuto. Troppi purtroppo i no che abbiamo sentito, alcuni anche a priori senza poterne discutere. No a qualsiasi commissione di controllo garanzia, no ad ampliare le funzioni di più di quelle che ha della capigruppo o del Presidente del Consiglio, no alla consulta degli stranieri che, come anticipato da Francesco, speriamo venga affrontata nella commissione approvata stasera. No allo spostamento dell'ordine del giorno. Insomma, molte delle nostre perplessità su valenza di questo regolamento non ci vede convinti sulla sua approvazione. Comunque, tra i molti no, dobbiamo dare atto a questa commissione di aver accolto favorevolmente, come diceva anche prima l'assessore, la nostra proposta di darci una stanza per le riunioni dei gruppi consigliari e ad uso gratuito. Questa palestra di discussione che è la Commissione ci porta a porre l'accento anche su altri regolamenti che secondo noi andrebbero presi in visione, come quello sugli impianti sportivi, che auspichiamo sia il prossimo ad essere dibattuto, visto che non si ritocca dal 2002, ovvero da 12 anni, quasi 13. Grazie.
Grazie consigliere Bano. Altri interventi? Consigliere Pinto.
La Commissione Statuto e Regolamenti, io sono d'accordo con quello che diceva il Presidente Stefani, ha lavorato in modo dialogante, non so se si può passare questo termine. Il Presidente Stefani ha sempre consentito la parola, ha sempre consentito l'espressione di pensiero anche alternativa e diversa da chi appunto presiedeva la Commissione. Ha sempre consentito il confronto, quindi questa è una nota che secondo noi è positiva dal punto di vista personale nei suoi confronti. Sì, è chiaro, apparirebbe tutto normale dire questa cosa, nel senso che dovrebbe essere normale che si può parlare, però insomma, visto che lei ha tenuto questo comportamento che invece è stato anomalo, perché un suo collega di presidenza ci ha definito dei perditempo. Altre volte ci ha tolto la parola, chi gli scappa la pipì, insomma ci sono normali altre cose in questo Consiglio Comunale, quindi con lei è stato un piacere lavorare, pur ribadendo che ci sono state chiaramente delle opinioni diverse. Il regolamento che andiamo a votare questa sera è composto da 31 articoli e da 182 commi, potrei sbagliarmi di uno o due. Noi abbiamo avuto un approccio diverso rispetto allo statuto con questo regolamento, cioè ci siamo concentrati su alcuni punti che secondo me erano importanti, preso atto che di fatto la compilazione e la redazione di questo regolamento era vostra e da lì dovevamo partire. Noi avevamo puntato su 5 modifiche di commi, anzi diciamo 4 più 1, perché una che era oggetto di una nostra richiesta ancora nella prima, una delle prime interrogazioni fatte in questo Consiglio, e cioè il cambiamento di comunicazione, cioè non più attraverso il messo, che insomma ricordava davvero un passato remoto, ma attraverso la nuova tecnologia, quindi con PEC, con mail eccetera, di fatto l'avevate già inserito voi. Quindi diciamo 4 più 1 punti noi avevamo chiesto. Li riassumo davvero brevemente, questi 4 punti più 1, 5, che su 182 commi sono il 2,7% di incidenza rispetto al totale. Politicamente noi valiamo qualcosina di più, ma insomma noi abbiamo chiesto la modifica del 2,7% dell'intero regolamento del Consiglio. Avevamo chiesto ripensamento su quello che è la pubblicizzazione di ciò che avviene nel Consiglio Comunale. È stata già oggetto di bocciatura da parte di questo Consiglio la nostra proposta della videoregistrazione e della messa online del Consiglio. Noi l'avevamo riproposta sperando che magari un anno di tempo avesse fatto così rivedere la posizione della maggioranza su questo tema, visto che molti consigli comunali stanno prendendo questa decisione, sta diventando una cosa ormai normale e visto che non costa nulla a questa amministrazione e non costa nulla ai cittadini. Però ci è stato detto che, diciamo, la posizione della maggioranza su questo tema rimaneva invariata rispetto all'anno scorso. Avevamo chiesto una diversa impostazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e in particolare avevamo chiesto, eravamo partiti con le interrogazioni e mozioni, insomma poi ci saremmo informati sulle interrogazioni, cioè di metterle all'inizio dei punti di trattazione del Consiglio Comunale, come avviene peraltro in tanti altri comuni. Si era arrivati anche a discutere sul fatto del numero legale o meno che si poteva farle queste interrogazioni anche se non c'era l'intero Consiglio presente, perché non era necessario il numero legale, quindi già mi immaginavo il consigliere del Movimento 5 Stelle con la segretaria comunale presente e l'assessore competente, però diciamo anche questa non è stata approvata. Poi avevamo chiesto quello che ricordava poco fa la consigliera Bano, e cioè il discorso degli spazi a disposizione dei gruppi consigliari, e questo invece è stato approvato, è scritto nel regolamento ed è anche stato detto insomma, in maniera chiara verbalmente durante la commissione. E poi una cosa che ci premeva chiaramente, perché oggetto di ricorso dal prefetto, perché oggetto di comunicazione da parte del Ministero dell'Interno a questa amministrazione, avevamo chiesto di risolvere una volta per tutte quella tagliola che ci avete applicato per un anno intero, cioè sulla possibilità di poter essere propositivi come noi riteniamo dover essere come gruppo consigliare. E questa norma credo sia definitivamente chiarita, cioè è scomparsa, e cioè adesso si parla di tempistica a disposizione dei consiglieri, neanche dei gruppi consigliari, si parla di tempistica a disposizione per la proposta delle mozioni, non si parla più di numero di mozioni e non si parla più di gruppi, non gruppi, uno o cinque consiglieri. E il tempo tra l'altro a disposizione che voi avevate proposto era minore di quello che poi è stato approvato, e questo su nostra richiesta. Quindi diciamo che un sunto di quello che abbiamo proposto è che abbiamo ottenuto una soddisfazione di 3 punti su 4 più 1 su 182, quindi una curiosa analisi matematica ci dice che noi abbiamo inciso su questo regolamento per l'1,65%, ripeto, noi valiamo un po' di più come movimento. Però siamo consci anche di avere voi come interlocutori, quindi dobbiamo partire da questa base di partenza per esprimere una soddisfazione o meno, perché il concetto è tutto relativo, no? Partendo da una base che ci ha visto ghigliottinati nell'ultimo anno, ripeto, il concetto è relativo. Quindi diciamo un'analisi matematico-politica ci suggerirebbe di essere davvero insoddisfatti, vista l'incidenza scarsissima che abbiamo avuto. Però noi come gruppo abbiamo fatto nella nostra riunione anche un'analisi che definirei pragmatico-politica. Ripeto, perché il concetto di soddisfazione è relativo in base alla partenza che si ha, cioè voi come interlocutori. E il fatto che per noi, dopo polemiche, dopo atti anche sottoscritti dall'altra lista di minoranza, il fatto che noi possiamo recuperare il nostro diritto propositivo, il nostro diritto e dovere propositivo all'interno di questo Consiglio Comunale, quindi non abbiamo più le limitazioni applicate dal Presidente del Consiglio su suggerimento, immaginiamo di chi, e per noi è motivo di soddisfazione. Quindi pur essendo consci che voi avete inciso nel 98,4%, noi su niente, nella dichiarazione di voto esprimerò il motivo per cui comunque noi non voteremo contrari.
Grazie consigliere Pinton. Prego consigliere Stefani.
Ecco, vorrei approfittare anche di questo momento per chiarire solo una cosa sull'ultimo intervento di Pinton, perché forse si può dire un 3,5, perché se leggiamo bene il comma 10 dell'articolo 8, convocazione e ordine del giorno, laddove abbiamo lungamente discusso su modalità, tempi, prima uno, dopo l'altro, abbiamo comunque lasciato l'ordine come lo è adesso di fatto, ma con la possibilità di cambiarlo, cioè in base alle esigenze in conferenza capigruppo si può discutere, coinvolgere il Presidente e fare richiesta, e questa può essere concessa, nel senso che possiamo modificare la tempistica, tanto che ne abbiamo anche regolamentato il fatto che qualora succeda, ecco, non c'è necessità del numero legale qualora lo si mette al primo posto o anche all'ultimo, ecco, quindi magari è un 3,5, no? Mi permetta Abano una breve replica, che non vuole essere una replica, ma ecco, mi dispiace solamente che vengano evidenziati i no, e sembrano che siano tanti, andiamo a vedere tutti i sì, sono molto più del doppio, solamente questo.
Grazie consigliere Stefani. Consigliere Dalla Libera.
Non ripeto quanto già sottolineato dai colleghi, in commissione abbiamo lavorato, tutti abbiamo dato il nostro contributo, alcuni risultati li abbiamo ottenuti. Noi presentiamo un emendamento perché è vero che ci sono anche molti sì, è vero, lo riconosciamo ed è stato frutto appunto di questa fatica. Però pur constatando che il regolamento nel suo complesso approda in consiglio decisamente migliorato, lo riteniamo ancora insufficiente, cioè passi in avanti ne sono stati fatti, secondo noi non sono ancora sufficienti. Perché si interessa? Perché per noi diventi un regolamento condivisibile, quindi appoggiato anche alla nostra lista, vorremmo modificare l'articolo 30, l'abbiamo già presentato in commissione, la commissione si è già espressa negativamente su questo, quindi l'abbiamo detto in commissione, lo portiamo in consiglio, questo almeno, e guarda caso è quello che in apertura di consiglio avevo anticipato quando c'era la comunicazione relativa alla Corte dei Conti, cioè secondo noi, e in questo momento ancora di più, è urgente l'istituzione di questa commissione. I motivi li ho già illustrati, quindi non mi dilungo e vado al testo dell'emendamento, che sarebbe un comma aggiuntivo all'articolo 30, se la numerazione è ancora quella, che è l'articolo che ha come titolo commissioni speciali, e noi aggiungeremo commissione speciale e consigliare permanente di controllo e di garanzia. Vorremmo aggiungere, dopo i due commi che restano sostanzialmente inadeguati, un comma 3 che prevede l'istituzione di una commissione consigliare permanente di controllo e garanzia a cui sono attribuite le funzioni verifica annuale dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti del programma di mandato, quindi prendere il programma di mandato del inizio legislatura e annualmente fare una fotografia sullo stato di attuazione di azioni e progetti. Secondo punto, verifica semestrale invece dello stato di attuazione di azioni e progetti di cui la relazione del bilancio di previsione, del bilancio di previsione. Prendiamo il bilancio di previsione, relazione, andiamo a vedere quante azioni e programmi sono stati attuati con scadenza semestrale. Questo è il compito di questa commissione. Inoltre, espletamento di ulteriori eventuali controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale, cioè via via che eventualmente il Consiglio Comunale prevede di far controlli su questa o quella attività, occasionalmente succede che i consigli istituiscono delle commissioni di controllo per alcune situazioni specifiche, questa commissione di garanzia e controllo potrebbe avere questo ulteriore ruolo. La Commissione redige e presenta al Consiglio relazioni informative di questi risultati e poi, come ultimo punto, la Commissione svolge inoltre un ruolo istruttore nella predisposizione del bilancio di previsione annuale dell'ente, ossia l'assessore al bilancio, prima di venire in Consiglio, va in Commissione, spiega, dialoga, si confronta. Qualcuno ha detto ma è la Commissione bilancio mascherata, non giriamoci attorno, in parte sì, cioè come compito più importante e prevalente c'è questo. Ritengo che le condizioni che vi hanno suggerito di non istituirla fino a 3 giorni fa, 4, possono essere modificate un po' da quello che c'è stato detto dalla Corte dei Conti, un po' perché, e questo
vorremmo fosse preso veramente come atteggiamento virtuoso. Nelle commissioni non si verificano le dinamiche di consiglio, per cui i tempi sono contingentati, tutto viene registrato, bisogna stare attenti come ci si rivolge all'avversario politico, perché poi anche a distanza di anni, no, ti è scappato o non ti è scappata la PP, diventa oggetto di... In commissione per fortuna c'è un clima un po' più disteso e collaborativo, quindi riteniamo anche per maggior garanzia di tutto il Consiglio che sia necessario. Deposito l'emendamento alla tavola del Presidente.
Grazie consigliere Dalla Libera. Ci sono interventi in merito all'emendamento?
Io propongo una sospensione.
Va bene, concessa. Dichiaro riaperto il Consiglio. Parola consigliere Stefani.
Allora, questo argomento era già stato oggetto di discussione all'interno della Commissione Regolamenti. Infatti l'aveva già proposto, presentato dalla Libera, così come adesso lo presenta come emendamento. E aveva già dato una risposta negativa il gruppo di maggioranza a questo tipo di istituzione di commissione, non tanto per la commissione stessa, quanto proprio per le motivazioni precedenti che derivavano dal fatto di non rilevare in questo periodo, in questo tempo, una necessità urgente di istituire varie commissioni. Già è stata un'aggiunta, come dire, iniziamo un cammino anche di apertura con la Commissione Affari Sociali, certamente ne individuiamo la possibilità di istituire, come è scritto anche nell'articolo. Istituire questa commissione ci vede in questo momento non favorevoli, piuttosto utilizzare la conferenza capigruppo, come già scritto nell'articolo 28, dove proporrei eventualmente la modifica del termine, perché magari il termine confonde le idee, quando abbiamo introdotto nel comma 3 i punti, le competenze della conferenza capigruppo e dove si deve esprimere. E abbiamo aggiunto inoltre, no, oltre ai vari punti, inoltre esaminare gli ordini e poi prendere visione, che lì non vi ha trovato d'accordo il termine prendere visione. Allora direi modifichiamolo e lasciamo il termine esaminare, perché di fatto il significato è poi lo stesso. Quando uno prende visione non solamente per guardare, prende visione all'interno di una conferenza dove, guardando, ha l'assessore presente e può intervenire. Se poi arriva anche, così come si era detto, all'interno della conferenza a una condivisione, tanto meglio, ma sappiamo benissimo che su questi argomenti si va poi ad esprimere un parere di gruppo o politico in consiglio comunale. Non è la stessa cosa quella che vi vado a proporre, ovviamente, ma è quell'aspetto, quel passaggio che forse non avendo nella commissione bilancio, nella commissione controllo e garanzia, perlomeno avere un'opportunità di dialogo su un argomento importante quale il bilancio.
Grazie consigliere Stefani. Se non ci sono interventi in merito, porterei quindi alla votazione la variazione. Ah no, l'emendamento proposto da Vivi Mestrino. Dichiarazione di voto per l'emendamento.
Il gruppo di maggioranza è contrario.
Vivi Mestrino, il gruppo che ha presentato l'emendamento e rimane convinto della sua validità, lo appoggia.
Appoggio anche del Movimento 5 Stelle.
Votazione, voti a favore, contrari, il Consiglio non approva. Passerei quindi alla rettifica dell'articolo 30, no, 28, al comma 3, con la proposta fatta dal gruppo di maggioranza nel...
29. Comma 3 e quinto, cosa si chiama?
Sì.
Punto.
quindi sostituire al comma 3 dopo la voce inoltre esaminare gli ordini del giorno e le mozioni prima della discussione in aula e al secondo punto anziché prendere visione esaminare il bilancio preventivo annuale qualora non presente la commissione bilancio. Dichiarazione di voto.
Ci asteniamo.
Non sono un illustre linguista e non comprendo la differenza sostanziale, non letterale, della modifica. Quindi non vedo la necessità di esprimere un voto favorevole o contrario, perché ripeto non comprendo, e perdonate il mio limite, la differenza. Mi astengo.
Gruppo di maggioranza.
Voto a favore.
Votazione. Voti a favore. Contrari? Zero. Astenuti?
4.
Il Consiglio approva.
Allora adesso la votazione è comprensibile.
Sì. Allora adesso passo alla votazione dell'intero regolamento, comprensiva anche di questa variazione. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Il gruppo Vivi Mestrino, pur riconoscendo la bontà di alcune modifiche apportate al regolamento, non è soddisfatto. In particolare, il fatto di non aver accettato importanti rivisitazioni che riguardavano il ruolo e la funzione del Presidente, per garantirne maggior autonomia e intraprendenza, alla conferenza di capigruppo e alle istituzioni delle commissioni. Questo pacchetto di modifiche avrebbero consentito al Consiglio di funzionare come Consiglio e non come spettatori. E quindi troppo poco. Votiamo contrari.
Non ricorderò naturalmente quanto ho detto in sede di commento di intervento su questo punto all'ordine del giorno. Per noi risulta importante recuperare il ruolo propositivo, come consigliere o come gruppo, vedete voi come definirci. Per noi risulta importante ottenere un diritto che in altri comuni è già acquisito da sempre, qui è stata una conquista, e quindi ottenere lo spazio a disposizione. E questi sono punti a favore del regolamento. Per noi era molto importante anche un nostro cavallo di battaglia, cioè consentire ai cittadini di poter assistere ai lavori consiliari comodamente da casa. Oggi più che mai, con questa temperatura, sarebbe stato utile per chi ha senso civico ed è interessato alla politica locale. E questo è un punto contrario. Le due cose si bilanciano e quindi non voteremo contrario, ma voteremo astensione.
Votazione, voti a favore, contrari, astenuti, il Consiglio approva, immediata eseguibilità, voti a favore, contrari, astenuti, il Consiglio approva. Altro ordine, punto dell'ordine del giorno. Mozione numero 12 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, censimento immobili sfitti. A lei la parola, consigliere.
Come credo sappiate, il tema del territorio era ed è per noi rilevante nella nostra intenzione, diciamo, di governo del Paese. Per questo ogni volta che ne ho l'occasione ricordo la nostra arrabbiatura politica, definiamola così, sullo Statuto, che ci ha visto contrari proprio per la presenza di una norma bavaglio nei confronti dei cittadini su questo tema. Nel nostro programma di governo non c'erano nuovi complessi residenziali, quelli che noi chiamavamo nuove vie Aquileia, non c'erano nuovi complessi commerciali, sia perché la regionale 11 è una delle vie più, tra virgolette, commerciali d'Italia, secondo le statistiche, quindi sicuramente questi complessi commerciali non necessitano e non necessitavano neanche l'anno scorso quando abbiamo presentato il nostro programma, e sia anche perché i complessi commerciali importanti sono cosiddetti category killer, cioè uccidono le piccole categorie, in questo caso le categorie dei piccoli commercianti, che costituiscono un tessuto importante e sociale del territorio e spesso sono attività commerciali affidate a persone, a cittadini del posto, e quindi, diciamo, fare gli interessi della grande distribuzione non sempre sono conseguenti agli interessi dei cittadini. Nel nostro programma invece c'era, e lo ritenevamo molto importante, il recupero dell'esistente. Ho puntato molto su questo. E tra l'altro, nota così, crediamo che il ritorno dell'edilizia come elemento economico trainante in Italia è sempre stato così, la ripresa dell'edilizia ci sarà quando ci saranno delle vere, sane e importanti politiche incentivanti il recupero urbano piuttosto che le nuove costruzioni e le nuove edificazioni. In più, le nuove edificazioni e le nuove realizzazioni incidono anche sul territorio e sulla capacità dello stesso di assorbire, per esempio, eventi atmosferici importanti, purtroppo anche sempre più frequenti. E la cementificazione, noi per esempio a luglio scorso avevamo presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo se c'era la consapevolezza che, dopo la cosiddetta bomba d'acqua che c'era stata, c'era la consapevolezza che la rete fognaria di Mestrino fosse adeguatamente dimensionata rispetto allo sviluppo residenziale, urbanistico, diciamo così, che aveva il comune di Mestrino, aveva avuto il comune di Mestrino, e il sindaco di fatto ci rispose, ce l'ho qui la risposta, che non si può affermare che la stessa, riguardo, si parla della rete fognaria, sia perfettamente dimensionata, perché per potersi esprimere è necessaria una verifica di tutta la rete ed in particolare di quei tratti realizzati molti anni fa. Purtroppo, come lei sa bene, si rivolge a me, per ragioni legate al patto di stabilità, questo comune al momento non può affidare nuovi incarichi professionali. Quindi, diciamo, c'è una missione di incapacità di poter conoscere la reale dimensionalità della rete fognaria e quindi la reale risposta che può dare la rete fognaria a eventi atmosferici importanti. Quindi, con questa premessa, noi presentiamo questa mozione che ha il compito di censire, o comunque avere uno stato di fatto ad oggi, del capitale immobiliare, diciamo così, del presente nel territorio di Mestrino, inteso come superfici destinate ad uso abitativo, inteso come superfici destinate ad uso commerciale, inteso come superfici destinate ad uso artigianale o industriale, perché ci sono molti edifici che di fatto sono stati abbandonati o che non sono occupati. C'è un'associazione che qualche anno fa ha sponsorizzato, diciamo così, ha spinto per fare questo tipo di censimento, ha fatto un sito che si chiama Salviamo il paesaggio e difendiamo il territorio. In questo sito ci sono dei link dove, diciamo, un lavoro di carattere organizzativo in termini di documentazione, in termini di atti da compilare, eccetera, è già stato fatto, può essere usato quello, ma insomma non necessariamente, voglio dire, è importante ottenere il risultato, e il risultato che ci prefiggiamo è appunto avere una una odiernità delle informazioni relative agli edifici immobiliari in senso lato presenti sul territorio, in particolare quelli che non sono usati per l'uso che erano stati destinati al momento in cui sono stati costruiti. Riteniamo questo sia un dato importante, soprattutto in funzione di eventuali nuovi provvedimenti di questa amministrazione che possono avere come intenzione, come atto, il promuovere nuovi insediamenti abitativi o nuovi insediamenti commerciali o tutti e due insieme, che qualora fosse certificato, diciamo, da questo sentimento, ci fossero invece molti edifici non usati, tra virgolette, nuovi insediamenti del tipo che specificavo poco fa non avrebbero alcun significato, avrebbe molto significato invece fare una politica di recupero di quelli abbandonati. Questa è quindi la mozione, io l'ho spiegata in maniera diversa da come è scritta, tanto per dare un po' più di colore, ma la richiesta è quella che appunto Sindaco e Giunta si impegnino per intraprendere questo censimento che ho spiegato poco fa. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Do quindi la parola all'assessore Mengato per la risposta.
Sì, in effetti consigliere Pinton ha illustrato la mozione in maniera diversa da quella che ha posto in essere nella mozione 12. Io rispondo brevemente alla mozione 12 e dico la richiesta di intraprendere il censimento in oggetto non può essere accolta, in quanto trattasi di documentazione accessibile a chiunque tramite il portale web comunale scorrendo gli elaborati del PAT. In particolare l'elaborato A8, cioè la relazione in cui sono tutti i dati presenti degli immobili sfitti non più utilizzati per la sua funzione, quanti superfici commerciali sono abbandonate, sono dismesse, e questo tale documento è presente nel sito dal 2011 e viene aggiornato perché è uno dei requisiti che vengono chiesti per gli elaborati preliminari a qualsiasi PAT e PI, e sono presenti e sono consultabili, quindi non vediamo perché dobbiamo intraprendere un censimento quando il patrimonio è già catalogato immobile per immobile. Questa è la risposta tecnica. Dall'altro mi sento così di affermare, utilizzando una sua citazione che ha fatto poco fa, dicendo che il Movimento 5 Stelle, noi siamo talmente propositivi, avete detto, e lo riscontro proprio in questa mozione, cioè richiedete una mozione che a mio parere è del tutto inutile formalmente, perché esiste già una risposta agli atti, e dall'altra è inspiegabile perché francamente non ho capito, se non nel senso strutturale che lei fa nelle premesse. Dico sì, posso anche condividere la sua intenzione, ma poi nelle funzioni che questo catalogo o questo quadro che noi diamo, che esiste già peraltro, che implicazioni finali può portare? Cioè, qual è, secondo la sua intenzione o chi ha proposto questo portale, cioè alla fine noi diamo un patrimonio inutilizzato e diciamo abbiamo il 12% degli immobili sfitti. Questo ci suggerisce, ma lo suggerisce già il PAT, che ovviamente se un patrimonio è disponibile presso, diciamo, l'ente, è anche intervenibile in qualche misura. Se non lo è perché è del privato, non capisco lo scopo che può avere questo censimento se non la fotografia del territorio che esiste già. Quindi mi domando, al di là che la risposta ve la diamo, ma esiste. Però quello che non avevo capito Il passaggio successivo, perché se lei mi suggerisce che l'amministrazione pubblica ha degli strumenti per intervenire sul patrimonio sfitto immobiliare dei privati, beh, ce lo suggerisca e questo sarebbe un grande passo in avanti, perché attualmente, normativamente, io non ho, come penso nessuna amministrazione, la possibilità di intervenire sul patrimonio sfitto, imponendo o dichiarando l'utilizzo per diversi altri scopi, se non nel PAT, che dice, visto che hai tot patrimonio sfitto o inutilizzato, di quella categoria non puoi produrre altro edificio o altra attività, e questo già lo dice il PAT. Quindi non capivo il senso di questa mozione, però vi ho risposto.
Grazie assessore. Se non, altri interventi? Se non ci sono interventi, passerei quindi alla votazione. Dichiarazione di voto.
E per le motivazioni espresse dall'assessore, il gruppo di maggioranza vota contro.
Vivi Mestrino vota contro, perché effettivamente anche secondo noi il censimento di dati che oggettivamente ci sono, accoppiati comunque anche al censimento del 2011 sulla popolazione, che permette all'ente di sapere esattamente dove sono le abitazioni, sembra un'attività importante ma sostanzialmente già disponibile tra i dati dell'amministrazione.
Nella presentazione della mozione, la mozione è tecnica, diciamo, io ho presentato la mozione in maniera politica, diciamo, quindi ho motivato la mozione, l'ho spiegata e in particolare come ho chiuso l'intervento davo l'aspetto politico di questa mozione. Poi se non è stato recepito o non è stato ascoltato, purtroppo non dipende da chi l'ha spiegato, ma dipende da chi l'ha ascoltato, e io posso poco incidere su chi ascolta. Voto a favore.
Votazione, voti a favore, contrari, il Consiglio non approva. Altro punto, mozione della lista civica Vivi Mestrino, nuova biblioteca a Mestrino. Do la parola al consigliere Dalla Libera.
Grazie Presidente. Due conferenze di capigruppo fa, quando si dialogava non con il vincolo del Consiglio da programmare, ma in termini più ampi e costruttivi, avevo invitato i colleghi capigruppo a costruire assieme alla nostra lista una mozione su alcuni temi. Uno di questi era il tema della biblioteca e quindi assumere come consiglio degli impegni da ovviamente rendere cogenti per la Giunta, in maniera tale da valorizzare questa grande funzione che potrebbe avere la biblioteca comunale, attribuendogli però spazi, risorse e ruoli che oggi sono assolutamente insufficienti. Dico insufficienti per motivi di sintesi, perché credo che sia oggettivamente inadeguata, quasi ridicola, dal 23 di dicembre chiusa per ferie, per tutto il periodo natalizio, quando la gente potrebbe avere invece più tempo, voglia, vabbè, comunque lasciamo stare. E dopo quella conferenza dei capigruppo ce ne doveva essere un'altra che precedeva la convocazione, cioè la stesura formale del Consiglio. C'è stato un conteggio rapido delle scadenze e il Presidente del Consiglio mi comunicò che l'ordine del giorno doveva essere steso prima della successiva conferenza dei capigruppo. L'abbiamo inserito e lo ringrazio, no? Sentendoci dal telefono ripetutamente, e ho steso la mozione senza poter fare tutti i passaggi che speravo di poter fare in conferenza dei capigruppo. Cioè, due conferenze dei capigruppo fa ho detto scriviamo una mozione sulla biblioteca,
chi ci sta la porto alla prossima conferenza dei capigruppo. Per motivi legati alla tempistica, non di mia disponibilità, ma del Presidente, siamo arrivati invece nella necessità di depositare una mozione, che vi riassumo, sottolinea l'importanza della funzione che ha una biblioteca su un territorio, non in quanto spazio che contiene degli scaffali con dei libri, penso che questa sia la concezione che hanno i nostri genitori, forse no, i nostri nonni di biblioteca, ma come luogo centrale per la socializzazione, per le proposte culturali, per iniziative di animazione del territorio, insomma la biblioteca sia un vero centro culturale legato alle dimensioni e alle possibilità che ogni territorio decide di affidare. Diventa anche luogo aggregativo tra le varie realtà e nel nostro territorio associazioni culturali ce ne sono tante, alcune nella casa dell'associazione, altre in spazi parrocchiali. Cosa chiediamo, visto che la situazione è questa? Biblioteca molto molto debole, sia come struttura che come risorse che come personale, in termini di numeri ovviamente. Chiediamo di realizzare un concorso di idee per accogliere appunto progetti e orientamenti sul percorso possibile da fare, cioè come arrivare a una nuova biblioteca, dove recuperare risorse, quali sono i programmi, dove andare a pescare soldi, perché da questo punto di vista, ahimè, la solita risposta che sentiamo di fronte alle proposte che facciamo, non ci sono i soldi, non si può fare, non ci sono i soldi. Noi sosteniamo che spesso non ci siano le idee, forse le due cose vanno assieme, no? Se c'è una buona idea, può darsi che non sia nelle nostre teste, nelle vostre teste. Se facciamo un concorso di idee, è possibile che recuperiamo proprio qualche buona intuizione, che può essere, ripeto, sia sul posto migliore, sul luogo, sul sito dove attrezzare questa biblioteca, ma anche su una possibile gestione. Quindi la mozione chiede un concorso di idee, ci aiuta anche per cominciare a dibattere, a discutere su questo tema centrale. B, secondo punto, istituire un comitato di gestione della biblioteca, presieduto ovviamente naturalmente dall'assessore alla cultura, e poi un impegno anche a investire più risorse per la gestione della biblioteca. Su questi tre punti e su questa mozione chiedo ovviamente l'appoggio di tutto il Consiglio e se serve diamo la immediata disponibilità a ritirarla come luogo Vivi Mestrino e a sostituirla con le firme di tutti i consiglieri chiaramente che la condividono. Mi riserverei, Presidente, un brevissima replica se possibile, perché c'è stata un'interlocuzione tra il sottoscritto capogruppo e maggioranza che però non si è esaurita, quindi mi piacerebbe capire dalla maggioranza e dal capogruppo cosa ne pensa per poter replicare in base a quello che ci dirà, perché anche in questo caso avevamo avviato un confronto, poi il confronto è rimasto a metà e non so perché, quindi chiedo a Stefani di riassumere lui per evitare di rubare troppo tempo e poi di richiedere la parola per la conclusione.
Grazie consigliere. Consigliere Stefani, vuole intervenire?
Sì, un breve cenno prima che l'assessore ha detto Mengato possa dare una risposta più tecnica anche alla mozione. Sì, era iniziato un dialogo, dovevamo avere una conferenza capigruppo dove io sono stato assente e in seguito a quella quell'occasione che poi è stata presentata anche la proposta di mozione che poi mi ha girato via mail, ci siamo sentiti sempre via mail e ci siamo dati un appuntamento che io ho proposto per il 9 gennaio perché altri impegni di lavoro mi impediscono di avere un tempo precedente. concordando eventualmente la possibilità di. Ecco, una cosa però, una volta letta la mozione, certamente adesso l'assessor Mengato potrà dare anche delle risposte, certamente è uno dei punti che questa amministrazione ha toccato tra i primi, cercando di individuare anche luoghi più idonei, eccetera, ma sarà Mengato adesso a darvi le risposte più corrette e precise. Quello che invece a me preme, a noi come gruppo di maggioranza preme, è che questo tasto toccato sulla questione biblioteca, che vedo che tutti quanti abbiamo a cuore, possa essere occasione di confronto. Io lo inviterei a fare in una conferenza capigruppo, magari allargata anche con qualche altro assessore, o troviamo insieme una modalità più idonea per sviluppare proprio queste opportunità di idee e trovare una soluzione idonea nelle modalità, nei tempi e con i mezzi a disposizione.
Vuole concludere il consigliere della Libera prima della risposta? Ok, assessore Mengato.
Allora, più che una risposta alla mozione, forse sono delle indicazioni per il proseguo del lavoro che avevate intrapreso. Perché posti i punti come sono stati posti dal gruppo Vivi Mestrino, alcuni ostacoli li pone come mozione. Quindi, al di là del fatto che la biblioteca è un punto importante su cui anche l'amministrazione sta lavorando non da poco, ma devo dire che è uno dei punti più difficili da affrontare, non tanto come idee, ma proprio come reperibilità del denaro e delle risorse umane che potenzino questo servizio. Io dico che purtroppo non vi è la possibilità normativa di incremento dei dipendenti comunali da destinare al servizio, né di affrontare spese per incarichi esterni relativi al personale. L'attuale esiguo numero dei dipendenti rende impossibile anche lo spostamento degli addetti. 2. Rispetto alle localizzazioni che avevate proposto, vi dico che l'importo economico derivante dalla ristrutturazione dell'ex sede municipale, progetto preliminare a firma del professor D'Avanzo del 94, è di circa 826.000 euro, che facendo l'aggiornamento Istat attuale, nazionale, arriveremo a 1.200.000 adesso per ristrutturare quel plesso, evidenziando che l'immobile è anche sottoposto a ex vincolo della legge 42 del 2004 e 1089. È presumibile un ulteriore incremento, proprio per questo, dei costi. Vedi l'esperienza che ha avuto la Casa delle Associazioni con un appalto del 2000. Stante l'attuale mercato immobiliare e il blocco derivante dal patto di stabilità, per tali importi non vi è possibilità di intervento privato e o pubblico. Nemmeno l'ipotesi di finanziamenti pubblici è percorribile, stante la necessità di rendicontazione a consuntivo per l'erogazione della quota a carico del finanziatore, che non muta il quadro economico soprastante che vi ho detto prima. Terzo punto, posta, come da colloquio con il nuovo direttore della filiale di Mestrino, dottor Accusani, Giovanni, qualora l'amministrazione comunale optasse per il trasferimento della sede dell'ufficio postale, Poste Italiane, di cui si ricorda il non più obbligo della territorialità, della presenza territoriale, chiuderebbe la filiale di Mestrino, costringendo gli utenti a rivolgersi a Rubano o Veggiano. La localizzazione di altri siti prevede la procedura di cui è l'articolo 6 della legge regionale 11. Ad oggi, per i motivi che vi ho detto prima, non sono state esplicitate motivazioni, non sono pervenute avvisi pubblici o manifestazioni di interesse. Di conseguenza quella è un'altra strada non percorribile. Per gli altri punti, comitato di gestione, bilancio, di previsione, sì, sono auspicabili, però nel lavoro che andrete o che si andrà a fare per uno sviluppo di questo servizio, mi prego di tener conto di questi punti che sono ostacoli attualmente insormontabili. Di conseguenza io, ma penso anche l'amministrazione, siamo propensi a continuare questa discussione, non tanto nel concorso di idee, perché dovrebbe essere un concorso di idee per trovare i soldi, più che per localizzarlo o renderlo più fruibile. Dico, continuiamo assieme a discutere sulla questione, che è importante, però tenete conto di queste limiti, che sono attualmente limiti non che l'amministrazione pone per ostacolare questo sviluppo di servizio, ma proprio sono limiti oggettivi. E di conseguenza, per questo motivo, la mozione in argomento non può essere accolta. Poi auspico che comunque il dibattito si possa sviluppare nelle sedi che il consigliere Stefani ha già intrapreso.
Grazie assessore Mengato. Consigliere Dalla Libera per la sua chiusura.
Sì, non è semplice e non è facile trovare una via d'uscita ad un capogruppo che da anni ripete la sede della conferenza di capigruppo, il luogo adatto per affrontare queste cose. Gliel'ho proposta due conferenze di capigruppo fa e non mi ha dato riscontro. All'ultima non c'era e con una mail mi dice la sposti la mozione così la affrontiamo. Io ho detto la sposto, disponibile, la spostiamo al prossimo consiglio. Mi dici su quali elementi sei d'accordo e su quali dobbiamo limare, perché se spostarla significa svuotarla, no, se spostarla significa trovare il punto d'intesa, sì, cioè la politica è questo, cioè il confronto serve a questo, anche io e mia moglie spesso ci sediamo a tavola, io ho una posizione, lei ne ha un'altra e poi se trova la via d'incontro. E siccome questo è un tema sul quale forse lo accennavo al Presidente del Consiglio, mi piacerebbe davvero che ci fosse la paternità e la maternità di tutti, anche dell'assessore alla cultura evidentemente, però se trovo un capogruppo che continua a dire è la sede della conferenza di capigruppo il luogo per ragionare e poi non si riesce per una serie di motivi. Mi chiede di spostare, gli dico di sì, ma dimmi dove non sei d'accordo, quali sono le cose da limare e per altri motivi, però non mi ha detto quali. Adesso l'assessore dell'urbanistica mi dice che la via del concorso di idee è comunque preclusa perché non si può fare. Voi se foste al posto mio cosa fareste? Cioè se foste al posto nostro cosa fareste? No. Io credo che sarebbe nelle corde di qualsiasi consigliere che dice ma vogliono davvero arrivare a una mozione o giocano. Allora, io credo ancora nella possibilità di trovare tutte le energie e le forze disponibili, però dobbiamo avere anche un po' di coraggio. Io la ritiro la mozione, la possiamo ritirare, quindi la ritiriamo, però ci diamo un tempo. Ci diamo un tempo con l'impegno da parte del Presidente, tanto che venga riscritta al prossimo Consiglio, e al capogruppo, se fosse nell'impossibilità oggettiva, personale, so che cade anche male, no? Avendo un'attività commerciale, il periodo è molto impegnativo per lui, quindi lo capisco, magari provvisoriamente di trovare un'altra persona con cui interloquire, in maniera tale che alla mozione ci si arrivi al prossimo Consiglio. Due, invito, a me dispiace che i tecnici, io sono un tecnico, qui faccio politica ma sono un tecnico, dispiace che un tecnico
dica le tre possibilità individuate non sono percorribili e lo sostenga con argomenti secondo me molto deboli. La mozione scrive: realizzare un concorso di idee aperto a tutti, vuol dire non ai professionisti, ai geometri, non ai bambini, a tutti, al fine di raccogliere idee progettuali e orientamenti su possibili linee di finanziamento per realizzare una nuova biblioteca. Possibilmente tra ci sono le opzioni. La prima, quella che ha citato la vecchia sede, c'è anche scritto con parziale alienazione della stessa, nel senso che nessuno pensa di poter realizzare una biblioteca lì tirando fuori 1.000.000 euro per. Ma queste sono alcuni esempi, opzioni. Sarà proprio il concorso di idee che potrebbe far emergere soluzioni percorribili. Quindi io la mozione la ritiro concertando un punto d'intesa, ma resta fermo l'idea di aprire un dibattito attraverso un concorso di idee che magari vi mette in discussione il tema, se volete, ma non la bocciatura del concorso di idee come strumento di dialogo e di confronto per raccogliere idee e suggerimenti, perché se si tratta di questo la mozione...
Non ho bocciato il concorso di idee, nella risposta è
bene. Bene, mi piace. E allora, motivo in più per capirsi, la ritiro con l'impegno da parte del capogruppo o di un suo sostituto di ragionare sul nuovo testo e di portarla in consiglio al prossimo appuntamento. Grazie.
No, nel senso che non sarebbe concesso per regolamento però parlo fuori dal microfono.
Prego, consigliere.
Semplicemente per dire che non è cattiva volontà il fatto di, ma in una conferenza capigruppo ci hai accennato a dei temi che vorresti condividere. Alla seconda ero assente e l'hai presentata quando la discutiamo, giusto? Quindi la vediamo magari con due occhi un po' diversi e comunque il concorso di idee ben venga, nessuno ha detto no qui dentro, né l'assessore prima, né io, né il presidente, né il sindaco, quindi io ho già dato una data, il 9, come mia disponibilità, sentiremo se c'è disponibilità anche di altri, se questa va bene anche a te, va bene anche a Pinton, può essere un'occasione per cominciare a parlare e trovare magari nel tempo altre date, come frequentemente facciamo nella nostra incontri di commissione e regolamenti, dove settimanalmente ci diamo una scadenza finché non risolviamo il problema. Questo io proporrei. Ti ringrazio comunque che hai avuto questa disponibilità a ritirare la mozione.
Grazie consigliere Stefani, quindi a suo dato che la mozione è stata ritirata, passerei quindi all'altro punto dell'ordine del giorno. Scusi, segretario.
Siamo alla fine.
Che era l'interrogazione numero 9 del consigliere comunale Pinton Flavio, che invece si è dato nota volontà di ritirarla. Siamo quindi andati a inserire quella successiva, cioè la numero 10, che riguardava i rifiuti, la cui risposta è già stata inviata con documentazione allegata e anche integrata con i dati mancanti a disposizione, non a disposizione del Comune ma di ETRA. Quindi chiedo al consigliere Pinton se intanto ha avuto modo di visionare la documentazione inviata e se si ritiene soddisfatto di quanto è stato allegato e risposto.
Beh, certamente Educazione vuole che le risponda a questa domanda, cioè l'interrogazione 10 era stata inizialmente data una risposta nei termini, però non aveva, non conteneva dei dati che avevamo richiesto e ci è arrivata una risposta invece, non mi ricordo, 10 giorni fa mi pare, sull'interrogazione 10, quindi la risposta alla domanda che lei mi ha fatto è sì, a quell'interrogazione siamo... Adesso credo si chiuda quell'interrogazione, però non vorrei ci fosse una stato una come dire, una comprensione, una difficoltà di comprensione su quanto abbiamo scritto nella comunicazione. Cioè, noi abbiamo ritirato la interrogazione numero 9, che era datata novembre-ottobre, non ricordo, 2013, e quindi c'era la volontà politica e personale di non arrivare alla nuova polemica fatta la scorsa volta sul fatto che viene discussa un'interrogazione che ha un anno e un mese, ma il giorno successivo noi abbiamo protocollato una interrogazione nuova e avevamo chiesto che fosse, visto che tutte le altre seguenti la interrogazione 9 avevano già avuto risposta, abbiamo protocollato una interrogazione che si chiama interrogazione 20 e l'abbiamo protocollata nei tempi stabiliti da regolamento. Specificando nella missiva che con riferimento alla lettera che avevamo fatto di rinuncia all'interrogazione 9, chiedevamo di poter discutere in questo Consiglio Comunale, di poter interrogare l'assessore competente con tema, appunto, cioè l'interrogazione si chiama interrogazione 20.
Noi abbiamo inserito in ordine cronologico l'interrogazione, la cosa effettivamente da lei richiesta è nota, è stata messa solo in ordine cronologico. Dobbiamo inserire la sua interrogazione al prossimo consiglio, che sarà previsto per metà gennaio allora.
Sì, ne prendo atto, nel senso che non posso incidere su questa vostra decisione, però l'inserimento in ordine cronologico è stato dal Movimento 5 Stelle rispettato, nel senso che le interrogazioni seguenti alla 9 hanno avuto tutte risposta, quindi di fatto non esistono più.
Consigliere Pitton, lei mi dice nell'interrogazione numero 10 si è data una risposta scritta nei termini di legge,
esatto,
e si è messa all'ordine del giorno. Interrogazione numero 10. Nel momento in cui lei mi dichiara le due cose, io sono obbligato a portarla anche in consiglio e chiederle se la risposta consigliere Stefani, o parlo io o parla lei, mi scusi, i ruoli sono chiari. Allora, nel momento in cui lei mi dichiara anche per via scritta che è soddisfatto, io non la porto all'ordine del giorno, ma nel momento in cui me lo chiede lo inserisco. Io ho fatto quello che c'è scritto e farò anche con le altre, nel caso in cui lei non mi dichiari che sia soddisfatto della forma, della cosa scritta che le abbiamo dato.
Posso solamente
rispondere? Sì,
solamente
ha compreso,
sì,
comunque
ho compreso quanto lei mi ha detto. Le volevo specificare che all'interrogazione, l'ho già detto ma lo ripeto perché non vorrei fosse sfuggito, all'interrogazione 10 è stata data una risposta non completa. Il fatto che non fosse stata completa l'ho sottolineato a lei, tra l'altro sul suo stimolo, diciamo così, durante una capogruppo, l'ho sottolineato con una comunicazione scritta. Il fatto che non ero soddisfatto della risposta, no? Quindi mi è stata data una successiva risposta. Quindi ritenevo per questo chiuso il discorso dell'interrogazione 10, perché non credo possa avere 27 comunicazioni, no? A un certo punto c'è una fine, con la seconda risposta che lei o chi per lei ha dato all'interrogazione 10, l'interrogazione 10 si chiude, perché a questo punto mi pongo la domanda, siccome c'è la 11, la 12, la 13, portiamo in consiglio tutte? Ma hanno già avuto risposta, eh?
Però lei me lo chiede, cioè sì. Se ha avuto risposta, lei mi chiede forma scritta e di portarla in consiglio, me lo scrive lei, quindi quando presenta l'interrogazione o mi chiede uno o mi chiede l'altro, se lei me le chiede tutte e due io devo darle nei termini di legge, che sono 30 giorni, la risposta scritta e poi devo portarla al primo consiglio utile, in ordine cronologico. Se lei non vuole avvalersi di quanto ha scritto per la 11, 12, 13, 14, 15, 16 che sono state date in forma scritta, me lo deve notificare, così al prossimo consiglio inserisco l'ultima che lei richiede che venga inserita, oppure la prima di cui lei non si ritiene soddisfatto. Ecco, cioè è una formalità, però cioè, se non la faccio me lo rimprovera.
Stefano.
alle interrogazioni risponde solo l'interrogante e chi deve rispondere. Mi spiace. Il Pinton si dichiara soddisfatto della risposta che ha avuto scritta di questa interrogazione?
Sì, mi dichiaro soddisfatto.
Grazie consigliere, dichiaro chiuso il consiglio e auguro a tutti un buon anno. Arrivederci.